Il Sacred Podcast è registrato a Casoria.
Benvenuti alla puntata numero 30 qualcosa del Sacred Podcast. Benvenuti a voi, pubblico che ci state ascoltando, da me, Francesco Maria Effuso, da Giuseppe Parrella e da Gabriele, luminoso pomeriggio d'aprile.
Adesso sono Pierpaolo Pasolini, però grazie comunque per l'introduzione. Ecco, adesso
Scusa,
sono
Piero.
Ecco qua,
Grazie,
perfetto.
grazie
No,
mille.
Piero lo dici sempre a tuo fratello, bisogna portare rispetto per le leggende.
Hai
Leggende
ragione,
che,
Pipi.
insomma... Allora, quindi questo è tutto da buttare. Benvenuti nella nuova puntata, che è
Sì,
un
sì, sì.
sequel, retcon della puntata monografica sui primi tre film dei Fratelli d'Innocenzo. Retcon perché stavolta abbiamo due personaggi in più convocati all'appello che non mi hanno abbandonato, a differenza dell'ultima volta in cui me la sono cavata molto male. Ho rischiato di piangere più volte per la paura di essere solo in sede di puntata. Quindi adesso l'amicizia, la coesione e la riunificazione ci fortificheranno, come la riunificazione fortifica i personaggi di Dostoevskij, dei Fratelli d'Innocenzo. Che collegamento incredibile, me lo potete dire. Grazie.
Questo è un grande collegamento, anche se la riunificazione arriva dopo ben 5 ore di totale desolazione e alienazione.
Hai descritto Satan Tango praticamente. Ma non è questo il punto. Il punto è che si parla di un film che è venduto come serie televisiva, poi a tratti la rivendono come film in atti, non si capisce bene Sky e Vision come abbiano voluto venderla. Sta di
L'importante è che
fatto
si veda.
che importante è allora sollevi un tema molto, molto scivoloso, perché si vede, non lo so, i multisala l'hanno permesso più o meno di vederla anche consecutivamente. Molte sale hanno scelto di far uscire prima la parte 1, poi la parte 2. I giorni di disposizione erano 7, quindi hanno fatto 4 e 3 giorni, 3 e 4 giorni, hanno un po' sballato. Se c'era solo la parte 2 in sala, difficilmente potevi trovare, soprattutto in piccole città o in capoluoghi di provincia, trovare una sala che avesse ancora la parte 1. Insomma, è stato un po' un delirio farle uscire tutti insieme con uno spazio di tempo in sala così breve, quindi molti hanno avuto difficoltà, insomma. Però l'importante è che si vedono certe cose, sì, però carissime distribuzioni, insomma, organizzatevi meglio, perché poi, insomma, manco è una questione di dare la colpa agli esercenti, cioè gli esercenti senza indicazioni esatte rischiano di far casini per fatti loro. Se non hanno indicazioni è normale anche che vadano in difficoltà nel gestire una roba del genere in uno spazio di tempo davvero breve. E poi chi ci perde sostanzialmente sono i fruitori, sono i consumatori e il pubblico. Non ho ancora trovato un parere negativo online alla serie, né a livello
Vero,
di quel
vero.
poco pubblico che l'ha vista, né a livello di critica, perché...
L'hanno incensata per una volta con
Mamma
ragione,
mia,
nel senso.
ma incensatissima, mai avrei osato dirlo, insomma.
Siamo su un livello molto alto, nel senso che se è un capolavoro lo scopriremo tra qualche anno, diciamo, rivedendolo dopo un po', perché insomma il capolavoro istantaneo non esiste, nel
E
senso
invece
che
esiste come?
vanno prese, cioè non ci credo tanto a questo concetto per il semplice fatto che certe cose hanno bisogno di sedimentare, perché per esempio anche per, che ne so, per dire, facciamo un grande esempio, ma Quarto Potere non mi pare che fu accolto come un capolavoro nel 41,
Sì,
poi si è
vabbè,
arrivato quello
quello
terzo.
è un contesto molto particolare, insomma, un film boicottato innanzitutto, quindi è un po' un discorso a sé, Quarto Potere. Beh, ma il discorso c'è caso e caso, nel senso il capolavoro instant esiste, ma quello dipende dall'attualità e dalla capacità del pubblico e della critica di accogliere l'attualità insita in un film, nel senso Mad Max Fury Road è un instant capolavoro, perché decide di trattare una roba che era ritenuta troppo scivolosa e sconveniente dal 90% del resto del cinema blockbuster, cioè fare un cazzo di film femminista, mettendolo in un contesto action, insomma. Gli altri film hanno bisogno invece che il tempo effettivamente li aiuti non tanto a sedimentarsi, quanto più a rendere certi concetti più di facile fruizione. Esempio, Her 10 anni fa funzionare, ma fino a una certa sembrava una cosa così distante intraprendere un rapporto del genere così, così dettagliato e anche così nichilista poi nella sua conclusione con un'intelligenza artificiale. Oggi diciamo che siamo molto più vicini a quel concetto di solitudine legata alla tecnologia, al virtuale. C'è caso e caso. Nel caso di Dostoevskij, soprattutto, che non è un film particolarmente dipendente da un contesto storico, penso si possano azzardare tranquillamente risposte secche, risposte nette rispetto allo status del film. Per me è un capolavoro di noir.
Per me è uno dei migliori film italiani dell'anno. Poi per il resto, cioè, beh, no, non mi sbilancio, ma si vedrà.
Bisogna dire anche che manca comunque la seconda edizione di questo film slash serie, ovvero comunque deve ancora uscire su Sky in formato appunto seriale televisivo più tradizionale. E lì, insomma, avrà un'altra vita praticamente. E anche, cioè,
Allora.
è comunque una questione complessa, ecco, anche di come, anche a livello proprio di fruizione. Quindi anche per questo motivo, per carità, per me è eccezionale, è tra le cose più belle dell'anno, sicuramente. Non nego che possa diventarlo. Non so neanche se sia una cosa più importantissima, ecco, fondamentale, perché il valore comunque resta al di là poi delle parole, delle definizioni, questo è chiaro, è anche una cosa un po' retorica da dire, però
No, non è
rimane
retorica,
il fatto che
è necessaria perché la gente attribuisce un peso specifico
Esatto.
enorme rispetto alla parola. La parola è una provocazione, ovviamente. Le
Esatto.
parole sono
Quindi comunque
importanti.
esatto.
Giustamente abbiamo speso circa
Giusto messo.
35 minuti a parlare di un contesto che in realtà non abbiamo dato. Però cos'è Dostoevsky? Dostoevsky è uno scrittore russo, il massimo scrittore considerato insieme a Tolstoi. No, ma questo non c'entra, come diceva Cicciolina seduta sul paracarro. No. È una serie dei Fratelli d'Innocenzo. Di che parla Dostoevsky? Di un serial killer che lascia lettere, esattamente come Zodiac, ma ambientato in una imprecisata località italiana, probabilmente l'Emilia-Romagna, da come si vede, come diceva Nanni Moretti. Il nostro scopo deve essere l'Emilia-Romagna. Chi c'è in questa serie? C'è Filippo Timi a fare il protagonista.
Potrei spiegartelo con una citazione a una grande band italiana. C'è
Vai.
il vitello con i piedi di balsa, il
Enzo,
vitello
sì.
con i piedi tornati, e indovina chi c'è? C'è pure il
C'è
vitello che cerca i serial killer. E questo è un po' il
il
sunto.
vitello che molesta i bambini. Questo è uno spoiler fuori contesto, però chi è Enzo Vitello? Però ecco, comincia proprio con lui che torna dai morti come Thomas Milian in Se sei vivo spara. Siamo lì più o meno. Solo che invece di risorgere dalla terra come uno zombie, e che è la scena che ha citato anche Tarantino in Kill Bill Volume 2, lui invece praticamente si fa una lavanda gastrica improvvisata perché si è abbuffato di pillole e vomita. Il film comincia con lui che vomita. A caccia di un serial killer che lascia lettere come Zodiac, che se non mi sbaglio è David Fincher, se non mi sbaglio, e che viene ribattezzato dai poliziotti che lo seguono, che indagano su di lui, come Dostoevsky per l'appunto. E quindi da qui il titolo. Prego, Giuseppe.
Bene, Dostoevsky abbiamo detto è un lungometraggio di quasi 5 ore, è un neo-noir e Fincher può essere una parola chiave per iniziare. Allora, Dostoevsky, l'incipit l'abbiamo appena detto, è molto semplice. Ci sono degli omicidi che non sono particolarmente ispirati perché questa è una caratteristica dell'assassino, cioè gli omicidi in sé per sé sono molto semplici. Coltellate, proiettili, soffocamenti. La casa in fiamme è la cosa più creativa che fa questo serial killer. La creatività risiede nell'allegato, paradossalmente, come se fossero un pacchetto mail. Nell'allegato. L'allegato che cos'è? È un foglietto con una calligrafia in stampatello con delle lettere che raccontano gli ultimi istanti di vita delle vittime in rapporto allo stato d'animo dell'assassino. Sì, alla compulsività e all'ossessività di Zodiac legata anche alla testimonianza scritta e all'epistolarità. Con le forze dell'ordine, in quel caso con i giornalisti, qui con le forze dell'ordine. Le lettere sono una testimonianza di un pensiero nichilista, ingombrante, devastante, che corrompe al punto da portare un personaggio, senza specificarne il genere, e quella è una prima grande intuizione nel ribaltare il noir, a dei crimini efferati. Questi crimini efferati come si risolvono? Nella prossima riunione, perché. Come si cattura un serial killer? Un serial killer così perverso e così legato alla formalità e al linguaggio letterario si cattura comprendendone la natura, comprendendone la psiche in un certo qual senso, cercando una corrispondenza, perché come ho spiegato nell'orrenda monografia di qualche giorno fa, che hanno sentito in quattro, come giusto che sia, il punto è uno e soltanto uno. Il loro cinema è un cinema che in questo frangente qui di Dostoevsky assume anche una forma liquida. E poi ci arriviamo nello specifico, ma in
Di tutto.
generale un elemento ricorrente dei loro film, tranne il primo, è la presenza di specchi, riflessi d'acqua o di vetrate. In generale, un tentativo costante dei personaggi di cercare qualcosa in cui specchiarsi, di farsi specchio per l'altro, di cercare in generale di mettere in discussione tutto. Tranne nel primo film, ripeto, che è un film estremamente nichilista, della abbastanza, in cui ci sono semplicemente dei ragazzini, un Pinocchio e un Lucignolo lasciati andare al paese dei balocchi che una volta entrati. quindi si rendono conto che i balocchi non ci stanno, i balocchi sono Luca Zingaretti e la cocaina, cercano di uscirne, ma non puoi uscire dal paese dei balocchi se non diventi un asinello o se non muori, perché la fiaba è importantissima nella loro drammaturgia. Questo è un altro film in cui lo specchiarsi è importante, perché per capire la natura del serial killer c'è bisogno di specchiarsi, di ritrovarsi in quel che si vede, e il nostro protagonista lo fa a partire dalla sequenza iniziale, che può essere un po' destabilizzante all'inizio, nel senso che una prima ipotesi a cui avevo pensato era che fosse in realtà lui l'assassino, perché una corrispondenza affascinante nella sua perversione, il fatto che stia scrivendo una lettera che è in realtà anche quasi un epitaffio, come sarà alla fine, che chiude il cerchio, prima di commettere un suicidio per overdose di farmaci, e poi scopriremo un po' il perché di questa sua necessità di assumere farmaci e di anestetizzare se stesso e in assoluto tutto ciò che lo circonda, che sostanzialmente sceglie di sboccare quello che ha ingerito e di concedersi non una seconda possibilità, ma un prolungamento del suo tempo sulla Terra, proprio una ragione di vivere, una raison d'être, direbbero quelli studiati, raison d'être,
Che
direbbero
hanno studiato francese, però non cinema.
sì, direbbero quelli che hanno studiato francese, chi studia cinema studia francese, il 90% delle volte, come dice Rosario
Vero.
Gallone, cinema è greco e francese per lo più. Quindi lo specchiarsi è un primo tema molto importante, lo specchiarsi in relazione all'acqua soprattutto. Il film si apre proprio con un'inquadratura su un fiume che sembra più in realtà una pozzanghera ingigantita quasi,
Un
e
acquitrino.
su un acquitrino sul quale c'è adagiata la casetta carina di Enzo Vitello, di questo antieroe pazzo schizzato che conosceremo meglio. Sembra quasi che galleggi in realtà lì sopra. Interessante anche come l'ultima inquadratura del film in un certo senso chiuda quel concetto, perché dalla pozza d'acqua, da qualcosa che sembra stantio, che è stantio in realtà, si passa a un fiume, quindi allo scorrere, in un certo senso c'è uno sblocco, diciamo, un po' come se fosse stata abbattuta una diga, e la diga potrebbe essere il nostro protagonista stesso, perché nel suo specchiarsi con chi lo circonda, principalmente queste due donne incredibili, la figlia e l'assassino che è assassina. In un certo senso, la presa di consapevolezza più grande di questo personaggio in questa rilettura del neo-noir è che la propria assenza e la propria scelta di sparire, di sottrarsi all'esistenza stessa, a poter sbloccare le cose, a poter liberare. Fincher è un nome importante. Il serial killer filosofo, che quindi inevitabilmente è un serial killer pop, come poteva essere ovviamente Kevin Spacey in Seven, è una roba che ha fatto praticamente la fortuna di David Fincher negli anni 90, perché poi Zodiac ha un approccio completamente diverso e francamente molto più interessante rispetto a Seven, che è un noir più affabulante che non di sostanza in alcuni passaggi. Fincher è importante perché le atmosfere lo ricordano molto, cioè questo cercare di far piombare il racconto in un'oscurità totale. E perché Dostoevsky sembra vivere praticamente in un mondo tutto suo, confinato nelle tenebre per tre puntate. Come dicono gli stessi Fratelli d'Innocenza, a un certo punto la luce arriva nell'atto 2, quindi nella seconda tranche di puntate. La luce va anche in senso letterale, nel senso che le prime tre puntate sono principalmente ambientate quasi sempre di notte, la maggior parte delle scene, tranne quei pezzi tenerissimi tra Carlotta Campo e Filippo Timi che si avvicinano, il pezzo della colazione doppia che è bellissimo. E nel secondo blocco di puntate, inevitabilmente anche proprio i toni della fotografia. Non voglio dire che sono vivaci perché sarebbe un'esagerazione, la vivacità c'è nell'ultimo episodio. Iniziamo ad avere un po' di luce, c'è anche una nascita a un certo punto, c'è il passaggio di testimone della casa a questa coppia che aspetta un bambino, una bambina. Si può partire
Vai, vai.
dalle reference più citate, cioè David Fincher, True Detective stagione 1, che condivido solo in piccolissima parte, più nel setting, e soprattutto Dario Argento e Pupi Avati, quelle sono le
Io
cose.
ci metterei anche nel nome del male di Alex Infascelli, però.
Eh no, la questione True Detective è sicuramente legata più al setting, perché si perde quasi un senso di geograficità propria al paese in cui è girato il film, perché non riconosci quasi nulla dell'Italia. Tutto il marcio che vedi, le baraccopoli, queste sorte,
Queste borgate.
sembrano quasi uscite, ma più che dalle borgate, sembrano uscite praticamente dal Missouri, cioè per tornare a True Detective. Nell'edificare un mondo noir ci si rifà all'atmosfera degli Stati Uniti più putridi, più marcescenti. Quella è l'unica cosa veramente che trovo comune a True Detective, perché per il resto, cioè, nel senso, è un tipo di nichilismo e di passività rispetto alla vita, quello di Vitello, che è completamente diverso, ad esempio, da Rustin Cole di True Detective. Siamo proprio agli antipodi, non, è molto forzato un po' il paragone. Continuo a ribadire il fatto che questi due sono anche, al di là del fatto che rimarcano sempre la questione della vicinanza alla letteratura, sono dei grandi filologi del cinema di genere, perché al di là del loro primo film, che è un cazzo di crito film sulla cultura del gangster nella televisione italiana al presente, presente dell'epoca 2018, quindi Gomorra e quant'altro, e derivati, qui invece decidono di rivalutare due cose che si sono perse, che sostanzialmente non ti fanno fare. Thriller horror più vicino al Dario Argento di Profondo Rosso, che è un capolavoro assurdo, e ci sono varie similitudini, a partire dalla questione del disegno, la scuola abbandonata che rivela bella, una cosa molto importante. E soprattutto il cazzo di horror padano, che è una cosa che era morta praticamente con Avati a suo tempo. Quindi è importante filologicamente il modo in cui queste cose ritornano, cioè nel cercare di spaesare l'Italia e renderla più esterofila nell'ambientazione, e anche per questo fatto degli stradoni sterrati, tutti uguali di notte, che sono degli intermezzi tra un punto luce e un altro, cioè tra la caserma e la tavola calda, la caserma e un'altra casa, la casa e l'autogrill, che è una roba più americana, il paesaggio sconfinato che non ha caratteristica e che di notte è praticamente un grande tunnel di tenebra, di buio. Quindi
Invece qui
nello spaesare il paese, loro in realtà poi conferiscono al film degli stilemi, delle caratteristiche che sono proprie di sottogeneri e momenti di un grande cinema italiano di genere, cioè Dario Argento e Puglia Avati, che è interessante come commistione.
un presepe dilatato negli
Sì,
spazi.
molto interessante come concetto, come matrimonio proprio.
Sì, più che altro ecco, è un modo anche di trasformare in realtà un cinema, cioè in realtà di riadattare per un cinema di genere al contesto nostro, anche soltanto ambientale. Paesaggio italiano per certi versi lo riconosci perché, non so, parte perché parlano italiano, ma poi perché, diciamo, appunto, ha delle cose più da, dici tu, horror padano. Cioè ti rimanda, cioè ti fa un po' ripensare diciamo, a quegli ambienti che sono propri appunto del nord Italia, di quel contesto là. È la stessa cosa che faceva sempre nel Nome del Male, cioè praticamente prendeva questo contesto che è anche un po' lugubre di questi paesini del nord-est più o meno. Là era un po' più localizzato perché si era ambientato, se non sbaglio, nel Veneto, al confine col Friuli, nel Nome del Male, però indagava un aspetto che c'è, solo che non viene considerato dalle narrazioni, almeno cinematografiche, nel senso che il true crime sicuramente lo riconosce e ti racconta i casi che sono avvenuti in questi ambienti qua e te li mette sotto questa luce, cioè sotto appunto una luce diversa. E quindi Dostoevsky, così come in Fascelli, cioè i fratelli d'Innocenzo, così come Alex in Fascelli, facevano questo, che era un po' la stessa cosa che facevano pure Pupi Avati e Dario Argento, però lo facevano negli anni 2000 e negli anni 2020 in questo caso. Per certi versi ci ricordano anche le radici, per certi versi esoteriche, pagane, cioè pre-cristiane. È un aspetto che viene sempre tralasciato proprio anche nelle narrazioni per quanto riguarda l'ottica turistica delle città, no? Questo sottotesto esoterico barra pagano, appunto, in delle città che sono ovviamente invase tutte dalla cultura cristiana per quanto riguarda anche la geografia, banalmente, la chiesa al centro del villaggio, direbbe il nostro amico Fabio Caressa. Voi lo direste che questo è un prodotto italiano, questo Dostoevsky, se non parlassero in cioè, nel senso, al di là del fatto che gli attori parlino italiano?
Una bella domanda.
Una bella
No,
domanda.
no, francamente no.
E forse non è così tanto un pregio questa cosa, perché la serie, non lo so, perché la serie di stampo internazionale è un conto, però rischia di fare un po' l'americanata, che secondo me sono i limiti principali che assolutamente non vanno a rovinare tutto quanto della serie, che sono appunto delle scritture di dialoghi che certe volte sembra che parlino in doppiagese, come per esempio la scena tra padre e figlia sulla spiaggia con la figlia con Carlotta Gamba, molto brava, che dice a Filippo Dini: "Di ok, di ok, di ok". Insomma, quella sembra, cioè, così come in realtà, non so, forse per certi versi anche la polizia, nel senso il reparto, il dipartimento che sembra quello di un film appunto alla Seven, alla Die Hard, come se fosse la squadra omicidi. Poi in realtà siamo noi che siamo pure disabituati a vederli al cinema o in televisione, perché le nostre narrazioni di riferimento non è che siano proprio all'altezza, perché abbiamo da un lato la serie RIS, Delitti Imperfetti, che insomma aveva una roba molto di stampo più americani, proprio americanofilo, e dall'altra abbiamo il processo al Mostro di Firenze, che insomma con Un giorno in pretura abbiamo visto che ci dimostra che siamo molto bravi a buttarla in caciara. Quindi secondo me è un mix fra le due cose. Non è Dostoevsky, però potrebbe essere, che ne so, un film, una commedia all'italiana su un serial killer che esiste, si chiama Gran Bollito ed è di Mauro Bolognini.
Sulla questione della polizia, proprio in realtà lì credo ci sia molta territorialità italiana, nel senso che allora, la questione doppiaggese, secondo me, incide molto il fatto che c'è un personaggio in in particolare che parla a doppia gesa dall'inizio alla fine, che è il capo della polizia. Però il punto è un altro, cioè lui è l'unico personaggio che parla effettivamente solo in doppia gesa e che non ha flessioni dialettali. E la questione Carlotta Gamba è più legata al fatto che loro amano mettere ad esempio la parola fottuto come intercalare, che è una cosa che in italiano non esiste. Però in generale
Attimo.
la cosa molto bella della polizia è che la credibilità sta molto nelle cadenze. Uno non ci fa caso, ragazzi, perché parlano molto poco gli altri membri della polizia, ma ognuno ha una cadenza diversa. C'è quello con l'accento più meridionale, c'è Gabriele Montesi che dagli Roma daglie, c'è Filippo Tini che parla una lingua tutta sua perché è un uomo di un fascino senza senso. È sfaccettata a livello dialettale la cosa, e soprattutto la cosa che lo rende italiano è che sì, può dare l'impressione di essere una squadra crime da cinema americano, da serial americano, però in realtà, ragazzi, cioè, sono degli sfaticati davanti a dei computer che giocano a Flappy Birds o a Prato Fiorito, fingendo di fare qualcosa, quando all'atto pratico sono in parte Gabriele Montesi e Filippo Tini, gli unici due personaggi che hanno interesse a fare il loro lavoro nell'ottica della risoluzione del caso. Sono i classici statali italiani che stanno davanti a una scrivania e fingono di essere uomini d'azione per farsi, lo dice anche, 1.400 euro al mese Filippo Tini all'inizio del film. È uno degli elementi meno americanizzati della serie.
No, guarda, secondo me la questione del doppio agese, che era un mio grande timore, in effetti, quando ho iniziato a vedere la serie, soprattutto il rapporto agli altri film dell'Innocenzo, perché lì non era una questione, cioè, solo bisogna distinguere l'inflessione, quindi dialettale, dal dialetto, ovvero dall'uso di lingue dialettali, di parole, di termini dialettali, che c'erano negli altri film dell'Innocenzo. Qui invece sì, noi possiamo andare a effettivamente notare alcune inflessioni, insomma, locali, però effettivamente tutti i personaggi parlano comunque in italiano, sostanzialmente. E questo è il fatto. Poi sì, magari c'è quello anche lì, Montesi, sì, c'è un po' un'inflessione romana, però non è il Montesi di Favolacce, per dire, no?
Ma sì, vabbè, quella è una
Chiaramente, no?
macchietta,
Cioè,
sì.
però c'è una cosa che va comunque sottolineata. E poi, cioè, secondo me, il fatto di scegliere di far recitare gli attori in dizione, praticamente, poi di questo che si tratta, è sempre relativo al grande lavoro che fanno sullo spazio, ovvero non solo al lavoro sulla deterritorializzazione, che era già presente negli altri film, sostanzialmente, però se lì erano più, insomma, in una dimensione proprio di depersonalizzazione di luoghi, che comunque rimanevano sullo sfondo, penso per esempio appunto a Spinaceto in Favolacce o alla Borgata nell'Altera dell'Abbastanza, e qui invece c'è veramente un'assenza, una scomparsa veramente di ogni punto di riferimento possibile. Che poi, come dicevamo in apertura, è un film pieno di specchi, pozzanghere, di riflessi e quindi di percezioni sostanzialmente e di identità praticamente rotte che vanno a ricomporsi e a disfarsi, che poi è una cosa chiaramente che pertiene al genere noir sostanzialmente, che è questo poi, no? Tu ti parli del noir, soprattutto il noir classico americano, quindi proprio quello degli anni 40 sostanzialmente, che erano appunto dei film sull'identità innanzitutto. Secondo me è interessante proprio sul discorso dell'americanità, italianità, e innanzitutto notare una differenza tra l'atto primo e l'atto secondo, che comunque dobbiamo tener conto perché noi la serie l'abbiamo, il film l'abbiamo visto così, questo va tenuto conto. Se nel primo atto a me è sembrato più, soprattutto proprio nei primi 40-50 minuti effettivamente, più un racconto e un modo di fare cinema europeo, perché è molto intimo ed è pieno non solo di specchi, ma anche di frammenti sostanzialmente, perché vediamo la memoria, c'è il discorso sulla memoria, sulla percezione, che appunto non capiamo spesso se è immaginazione o se è memoria, quindi se è reale o se è falso. E infatti il tono poi, anzi, il ritmo soprattutto, non il tono, pardon, il ritmo è molto rarefatto, che è una cosa puramente europea, dove ci si focalizza più sul personaggio che sull'azione, ovviamente. A differenza dell'atto secondo, dove invece proprio abbiamo la narrazione, quindi abbiamo proprio una matrice narrativa molto più esplicita, dove il ritmo è più rapido, dove c'è molta più trama, molta più narrazione, perché bisogna in quel caso risolvere, insomma, il delitto sostanzialmente, trovare l'identità dell'assassino. Quindi innanzitutto è una serie, un film, insomma, che dir si voglia, in cui convivono queste due dimensioni. E poi sì, noi possiamo parlare del lavoro sullo spazio, entrando nello specifico, io sono rimasto veramente ammaliato dalla casa della figlia di
Che
Hansen Pelle,
bello.
che è veramente un luogo, che è veramente un luogo infernale. Cioè, questo è il fatto, non sono solamente dei luoghi assenti, che potrebbero essere veri, finti, nella testa dei personaggi, sulla Terra, effettivamente, ma sono proprio degli inferni. Questo è il fatto. E quindi, ma non solamente per il classico discorso che è l'ambientazione, quindi l'azione dell'ambiente sui personaggi, non è solamente quello, è che proprio iconograficamente, veramente, cioè, dov'è che vive la figlia di Enzo Vitello, interpretata molto bene da Carlotta Gamba, e che invece secondo me lo splendido piano sequenza sulla spiaggia, quando ripete molte volte appunto papà, dimmi che ok, eccetera, eccetera, fa un grande lavoro di recitazione perché mette in chiaro sostanzialmente il fatto che in quel momento è una crisi. Di astinenza sostanzialmente. O a parte che è molto difficile proprio a livello proprio di recitazione, insomma,
Sì, all'atto pratico proprio è
mantenere quel
complicatissimo.
livello all'atto pratico, anche perché è un piano sequenza. Per non
Sì.
parlare poi dell'altro piano sequenza, quando loro litigano nella stanza d'albergo dopo la grande rivelazione, che lì c'è anche una recitazione non solo molto complessa dal punto di vista meramente verbale, ma anche fisico, perché lì c'è proprio anche un rapporto tra i corpi, c'è proprio una colluttazione sostanzialmente tra i personaggi. E quindi tutta sempre in piano sequenza, sempre con lei che ha chiaramente una crisi d'astinenza, mentre Vitello ha una crisi molto, molto più grave, possiamo dire
Sì,
sostanzialmente. Ecco,
greve più che grave.
quindi questo
Esatto.
è bravissimo, molto grave. E quindi questo fatto del doppio Gese non l'ho trovato alla
Anche
fine un
lui c'ha.
problema perché è chiaramente in linea col lavoro che fanno sullo spazio e sul genere soprattutto.
Perfettamente d'accordo.
Ci sono due linee d'astinenza, due crisi di astinenza in quella scena là. Comunque,
Capito, è qui la roba perversa. Infatti, sempre per il
sì.
discorso delle ricerche dell'identità, qua si
Bravo.
può, cioè, si deve fare un discorso
Sì,
importante
no, comunque,
perché
più che altro, ecco,
sì.
su Carlotta Gamba, io non ho detto che è un problema di recitazione, semplicemente, è proprio un problema,
No,
secondo me,
infatti
di
l'hai detto che ti è piaciuta, quindi
non di
sì,
scrittura,
no, sei
proprio
stato
di
chiaro.
scrittura del dialogo, cioè che mentre lo diceva, a un certo punto, dopo la terza volta che dice dimmi che ok, io pensavo più ma come parla? Me lo fa dire No,
una volta
io
sola.
non l'ho percepita questa cosa.
Però se me
No.
lo dice una
Le...
volta sola, cioè, però se me lo fai dire una volta sola in 4 ore e mezza vuol dire che è una quisquilia, che cosa che in realtà è, nel senso perché è proprio un voler cercare il pelo nell'uovo.
È straniante perché è ambigua la situazione, ma in realtà, ha detto bene Gabriele, Carlotta Gamba è mostruosa nel suo essere ossessiva e esplicitamente invalidata da quello che ha attorno e da se stessa. E quella ripetizione che ti suona come una dissonanza, perché è così, ripetere 500 volte la stessa cosa è una dissonanza in scrittura proprio filmica, in realtà è una perfetta sfaccettatura che lei attribuisce al suo meraviglioso personaggio. Quella è tutta la sua debolezza, si blocca, si inceppa, Sì,
diventa un
sì.
disco rotto. E tra l'altro quello è un grande modo di entrare in parte rispetto al personaggio della tossicodipendente, perché lei quello
No, ma anche
è una
poi.
persona assuefatta. Cioè.
Ma anche perché poi comunque è un film che ha come veramente focus tra i tanti la parola, che sia quella
Sì.
scritta, che sia quella detta oralmente, quindi il lavoro che fanno Innocenzo, come in tutti i loro film, sulla parola in generale, chiaramente passa anche da quel tipo di personaggio, da quel tipo di recitazione. E poi volevo anche dire un'altra cosa sull'americanità, la parte action che c'è alla fine, insomma. Non che noi italiani ovviamente non siamo in grado di ragionare in termini di action sostanzialmente. Diciamo che Soglia me l'ha fatto, no? Per esempio nel film. Però anche lì la scena, insomma, della sparatoria notturna dal punto di vista proprio registico, tecnico, è veramente straordinaria. Straordinaria,
È
no?
la ciliegina proprio.
Nonostante siano 45 anni almeno che non si fanno i poliziotteschi in Italia, perché comunque
Esatto.
ecco, il cinema d'azione italiano ce l'avevano, cioè
Che
lo
l'era.
giravano
Sì, quello era.
Umberto Lenzi, Ruggero Deodato, questi qua. In realtà gli Innocenzo fanno questa cosa di prendere proprio a piene mani anche queste scene di genere, le adattano bene al loro contesto, come a dire, non è che questo non lo sappiamo fare, però
No,
lo
ma
riadattano, fanno.
dice bene Gabriele, perché la questione atto 1, atto 2 non è una mera divisione, è anche una divisione distributiva ovviamente, ma è anche una divisione di
Sì.
intenti nella forma, perché questo è un film che anche filmicamente, oltre che extra filmicamente, insiste molto sulla questione di forma. Il serial killer che non si concentra sul modo creativo di ammazzare le proprie vittime, ma che si concentra soltanto sull'ascito, quindi su queste lettere, è di fatto un modo di innocenza, sempre per la rubrica identità e specchi, di ritrovare loro stessi in questo personaggio, cioè un personaggio ossessionato dalla formalità E quindi che fanno? Fanno un film che ha due facce a livello formale. Una prima faccia che è la parola giusta è quella, europea, punto. La seconda parte che è inevitabilmente più narrativa, diventa un gioco a tappe, diventa un punto A, punto B, B, C. Raccoglie le informazioni da vari personaggi, chi lo corrompi, chi invece è più incline a parlare, chi lo minacci con la pistola alla tempia. E lì c'è un momento horror, mamma mia quanto è bello quando trovano il cadavere del professore. Ah, cinema, cinema, cinema. La sparatoria finale, cioè non è neanche un voler, sai, in senso stretto dimostrare che sappiamo fare anche questo nel caso aveste dei dubbi, sappiamo anche farvi la roba più di tensione e più legata al genere. È più un saper far convivere varie sfaccettature del cinema stesso. Cioè, la serie si chiama Dostoevsky, è un serial autoriale. Questo non vuol dire che non debba avere un taglio anche da cinema action, da thriller, da noir finceriano, lato pop, lato Seven, che non debba avere delle cose all'Avati, all'Argento, che non debba avere un momento di sparatoria che è di una tensione allucinante, quasi, cazzo, quasi da Man in the Dark, mi verrebbe a dire, in realtà. Cioè, che anche quella era una bella pellicola dell'orrore incentrata molto sul
Sì,
non
un bel
poter
film di
avere
genere,
percezione.
sì.
Sì, molto bello. Lì non avevi mai
Vediamolo.
percezione del pericolo, effettivamente,
Sì,
contrastata dalla
bello.
cecità. È un colpo di genio di Fede Alvarez, quel film là. Quindi, questa è la grande
Bello.
dimostrazione. Atto 2 è proprio un'esplosione di generi che imparano a convivere insieme. Perché è anche una storia di convivenza questa, eh? È una storia di convivenza sostanzialmente tra un padre e una figlia alla base,
Sì.
e vorrei
Poi i propri
approfittarne
demoni, soprattutto.
per buttare in mezzo, a proposito dei demoni, allora, un neo-noir diventa un grande neo-noir nel momento in cui i ruoli, gli archetipi sostanzialmente vengono ovviamente rimaneggiati, come è un grande noir Decision to Live, perché praticamente piglia Hitchcock, ci aggiunge Bianca di Nanni Moretti, fa un grandissimo noir. Qua come cambiano i ruoli? La cosa che più mi fa impazzire è come cambia il rapporto tra femme fatale e detective, rifacendosi al noir anni 40. Cioè, la femme fatale è la tentazione, ma è anche un personaggio che si mostra debole, celando tendenzialmente un mistero, una falsa identità dietro di sé. Pensate a qualsiasi noir degli anni 40. In che modo si reinventano queste figure di innocenza? Cioè, l'unica figura femminile che per caratteristiche potrebbe corrispondere a costei, alla figura della femme fatale o Dark Lady, questa dicitura italiana, questa nomenclatura italiana europea orrenda, dovrebbe essere proprio Carlotta Gamba. E perché diventa femme fatale? Cioè, dov'è la congiunzione? Cioè, rispetto al detective deve esserci un'attrazione, e quella è roba malata. Cioè, l'attrazione sessuale tipica di quella dinamica là c'è anche in questa nuova formulazione del noir, però è tra un padre pedofilo e una figlia tossicodipendente.
E c'è anche però il fatto, la fatalità della femme, nel senso che comunque di solito è la donna, la moglie del cattivone, o comunque una persona che, diciamo, un personaggio che porta il protagonista, cioè diciamo una relazione proibita perché sarebbe legata o a dei problemi di lei che siano di natura mentale o per quanto riguarda il contesto, nel senso che fondamentalmente se il protagonista si abbandona all'amore per la femme fatale, muore in un modo o nell'altro, o comunque finisce
E qua
per averne un...
e stai
Sì,
confermando
no,
che
e
qua c'è
infatti c'è questa...
un'inversione, c'è proprio un'inversione qua, perché
E questa cosa
l'impedimento è
c'è, quindi...
dell'uomo qui, l'impedimento è dell'uomo qui, è l'uomo che ha
sì.
il problema, è quella.
No, è proprio il rimettere... No, ma è proprio il rimettere in discussione proprio tutto questo concetto, perché sì, la storia proibita c'è, la storia di attrazione proibita, ma qua è ancora più estremo il concetto proprio di proibita.
Capito? È quella roba.
Ed è stesso lui che in realtà è consapevole di questo. Secondo me è pure una cosa molto intelligente questa di renderlo, appunto, consapevole.
Poi, sempre sul discorso delle identità, è molto importante il piano sequenza della rivelazione della malattia del vitello dai piedi di balsa.
Sì.
Che caccia è? Per l'appunto, proprio perché il noir è un genere fatto di incontri, di identità che si modificano per entrare in contatto con una sfera esterna, maschile o femminile che sia. Qui loro sono molto bravi a giocare col genere, con l'identità di genere. Mo' ci
Sì.
arriviamo. Che roba bellissima. Quel piano sequenza è mostruoso per un motivo, perché Vitello a livello di recitazione è sottrazione, 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 perché è un personaggio sotto sedativi sostanzialmente. E Ambra invece è addizione, 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 perché addizione, addiction, dipendenza. Che bei giochi di parole che riesco a fare ogni tanto. E quindi perché quella scena è grandiosa? Perché lei si abbatte, cioè lei inizia a sottrarre, a perdere elementi, quasi a perdere le viscere stesse, più sente il padre raccontare del perché l'ha abbandonata. E quindi Carlotta Gamba scende, 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 da che era sempre alta, alta, alta. Adesso scende, bassa, 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 bassa. E lui, al contrario, per la prima volta lo vediamo quasi riuscire a scavalcare, no, l'anestesia delle pillole che prende, e quasi sbottare, quasi crollare, quasi iniziare a piangere. E quindi in questa ricerca dell'identità arrivano a trovare quasi uno scambio dell'intensità di vivere proprio i due personaggi in questo momento incredibile delle rivelazioni, degli scambi e anche della coesione, perché è la cosa più paterna che fa lui per lei, metterle le dita in gola e farla sboccare. Al di là poi del fatto che la sequenza, al di là della maestria tecnica, ha una battuta che per me è già memorabile, per quanto tragica, quando lei gli dice: sono troppo vecchia, papà non mi vuole scopare più. Che cazzo di disastro quella battuta lì. Però è già calta, là vedi tra i tanti il talento che più spicca di sti due pazzi, c'è cioè una
Vorrei
capacità di
tanto
scrittura
vedere
invidiabile. E poi la questione legata
Focus
al
on Japan.
genere, legata al genere è importantissima. Senso, personalmente ci sono arrivato dopo 2 minuti di film a capire che il primo twist era quello, cioè che è sbagliato il presupposto dell'indagine, cioè non va dato per scontato il genere, non va dato per assunto il genere dell'assassino. Perché deve essere al maschile? Dove cazzo sta scritto?
Nel momento in cui
Anche
viene
perché
lo
il modo
scopo.
di. Ma lo capisci da come leggi la prima lettera dell'assassino? È un modo di scrivere estremamente femminile e femmineo. Non tanto per l'accezione nichilista che hanno certe robe che scrive, più per la capacità di arrivare all'anima che hanno gli scritti di Dostoevskij. Loro nel film descrivono quelle lettere come vacue. Secondo me no. Secondo me sono la testimonianza di un animo che si rompe quelle lettere. Ed è una cosa terribilmente femminile, alla quale un maschio deviato non ci arriverebbe mai. Questo lo dico perché sono fin troppo misandrico e fin troppo femminista, e quindi ne sono convinto. E quindi mi sembra veramente chiarissimo dall'inizio che ci fosse della femminilità lì dietro. E quello è già una prima grande intuizione. Cioè, ti trovi in una situazione in cui nel triangolo tra una femme fatale, detective e assassino maschile, qui ti trovi un uomo contro due donne. Un uomo contro due donne che sono entrambe prodotto di un mondo sbagliato. Sono entrambe figlie di un mondo d'orfani, di un mondo di figlie senza padri, perché quello è alla fine il punto centrale, che è una roba che c'è un po' in tutto il loro cinema. Sono tutti figli senza padri, i personaggi di Innocenzo, o padri senza figlie, come in America Latina. Perché il loro è un cinema incentrato molto, e qui c'è un'altra componente strettamente legata all'attualità italiana, nei loro film c'è sempre un discorso di. Cioè, c'è sempre un punto in cui loro iniziano a interrogarsi sul come cambia la mascolinità nel mondo italiano, come crolla l'uomo virile, l'uomo che porta il pane a casa italiano. Cioè, lo sono tutti i personaggi dei primi tre film, qua un po' di meno, perché si sta più attaccati ad archetipi di genere. Però anche qui in realtà c'è una riflessione di come cambia il concetto di famiglia, di come il concetto di orfano non sia uno status, ma uno stato dell'animo. Ed è assolutamente in linea col percorso di rivalutazione e crisi di valori italiani che portano avanti dall'inizio della loro filmografia. Qua c'è un'accezione più morale sicuramente e più spirituale anche mi verrebbe da dire.
Sì, poi diciamo è interessante che diciamo, Vitello inizia insomma, a intuire sulla vera identità di genere dell'assassino proprio nella scena forse un pochino più luminosa insomma, del film, no? Quindi quando c'è la coppia a cui vende la casa sostanzialmente,
Infatti,
con la ragazza che gli
molto
chiede
bella, cioè sì, è
e
molto
se
bella
fosse
quella scena.
femmina, riferendosi al nome, no? Da darle, mentre lui chiaramente ha
E lui
questa
si bugga.
grande...
Sì,
Esatto, bravo.
sì,
Questa
sì,
grande
sì.
intuizione. Quindi comunque anche lì ci sono delle identità di genere in conflitto, chiaramente, perché sono rotte, sono errate. Quello che dicevi tu, Giuseppe, sulle lettere, no? Quindi sul rapporto tra la polizia e queste lettere, che non solo le definiscono vacue, ma addirittura ripetitive, banali, quindi proprio, no? Continuando a svilire sostanzialmente
Sì.
chi le scrive e quindi... Volendo appunto fare giustamente un'analisi di genere, l'elemento maschile che svilisce quello femminile, in quella scena invece più luminosa abbiamo effettivamente la speranza che possa esserci insomma un futuro all'interno di questo racconto dove c'è una ricongiunzione sana tra il maschile e il femminile che stanno praticamente per formare una famiglia, sostanzialmente, no? E tra l'altro giudicano poi perfettamente sullo stesso piano, sullo stesso livello, il fatto di avere un figlio o una figlia, chiaramente. E anche lì, no, proprio l'elemento della casa, di Vitello, che se prima rappresentava il totale distacco, la totale rottura tra lui e la figlia, adesso è un ambiente nuovo perché viene ceduto a questa giovane coppia che invece sta formando sostanzialmente la famiglia. Quindi è proprio veramente una redenzione che Vitello non potrà praticamente mai avere sostanzialmente con la figlia. Anzi, addirittura, senza adesso anticipare nulla, però nel finale abbiamo chiaramente un indizio su come si possa ricostruire, no? Con l'ultima inquadratura, un rapporto tra padre e figlia, seppur non biologico, chiaramente.
Non c'entra il coraggio, assolutamente, c'entra più l'intelligenza. Nel senso, nello scegliere di presentare questa famiglia a cui lui fa il passaggio di testimone sostanzialmente, scegliere che sia una coppia etero non è una cosa scontata, perché oggi si cerca, e non ne faccio un discorso editoriale, ne faccio un discorso creativo, non la voglio toccare l'editoriale! Perché poi si inizia a dire, il politicamente corretto, cacatevi addosso quel politicamente corretto, non parlo con voi ma con il pubblico che è sempre pronto con sta stronzata del politicamente corretto. Si tende, creativamente, nel cinema non solo autoriale, di chiuderli questi discorsi con una nascita di una famiglia queer, cioè una famiglia fatta di scelte e non una famiglia tendenzialmente uomo-donna-figli, ok? Pensate anche al finale iconico di Povere Creature, no? Con una
Sì,
famiglia
chiaro.
principalmente matriarcale, no? Con l'uomo che è praticamente un surrogato di queste donne. Qui invece si sceglie di dare la possibilità a una famiglia che il cinema ultimamente sta condannando in continuazione, cioè la coppia tradizionale, la coppia etero. Questa non è una presa di posizione reazionaria da parte di Innocenzo, anzi è semplicemente un legittimare qualcosa che ultimamente viene sminuito. Potrebbe essere scivoloso il discorso, una roba che viene nell'analisi critica del nostro presente viene sminuita aprioristicamente la famiglia tradizionale. Pensiamo anche a Titan, cioè nel senso anche quello, cioè
Ricordare che esiste anche quello, insomma,
sì,
e
e
che
non è necessariamente
necessariamente
sbagliato, non è necessariamente
non è da
sbagliato.
sminuire, esattamente.
Nel loro cinema invece, praticamente in tutti e tre i lungometraggi precedenti, la famiglia è sempre non tradizionale, cioè nel primo film sono i due protagonisti Manolo e Mirko orfani, uno di padre e uno di madre, nel secondo film sono tutte famiglie completamente sfanculate, ma banalmente c'è Gabriel Montesi col figlio, lì manca una figura materna o un secondo padre, perché no? E in America Latina, beh, spoiler, la famiglia lì è immaginaria, lì la famiglia è una proiezione anche lì di un maschio decadente, di un maschio che non riesce ad andare avanti, cioè a mettere su famiglia, perché è un periodo storico in cui nessuno giustamente vuole mettere su famiglia e vuole fare figli. Lui, la famiglia, decide di immaginarsela una famiglia di donne schiave che stanno chiuse in casa, vestite come le mogli di Dracula, non fa un cazzo dalla mattina alla sera. Sono sempre famiglie non tradizionali, famiglie fatte di fragilità nel loro cinema. Poi una cosa che hai detto tu 152 anni fa, che mi sono dimenticato, la questione dei frammenti, anche del frammentare, la questione legata ai punti di vista. Pluralità è una parola chiave in questo Dostoevskij. Questa questione della pluralità di punti di vista, anche nella stessa scena, che è una cosa che tendenzialmente è considerata sacrilega, quasi blasfema, in un certo tipo di cinema cosiddetto d'essai, cioè l'adottare più punti di vista interni alla stessa scena, i D'Innocenzo lo cercano molto il cambio di prospettiva nella stessa scena, nello stesso ambiente, nello stesso momento dell'azione. E questa cosa ha un nome e un cognome, Walter Fasano, che ha cambiato completamente il loro modo di concepire la linearità narrativa. L'inizio di Suspiria di Luca Guadagnino, che cos'è? È una ragazza che entra nello studio di uno psichiatra, si guarda intorno per cercare gli occhi nei quadri, sui libri, nei ritratti, ovunque cerca degli occhi per abbassare gli occhi, per coprire gli occhi, perché sa che le streghe possono guardarla attraverso quegli occhi di finzione, occhi di finzione, occhi finti, occhi dipinti, ritratti, quindi abbassa tutti gli occhi. E lì Fasano usa 752 inquadrature in 2 minuti di scena, perché tutto un guardarsi intorno, è un guardarsi intorno e cercare dei punti di vista invadenti, molesti, che stuprano, perché quello è uno stupro visivo, è un occhio che uccide, ma al contempo anche cercare il punto di vista, il POV, la soggettiva, delle streghe che osservano lo psichiatra e la paziente, insomma, Sara, in quella scena lì. E ci sono 752 punti di vista diversi nella stessa scena, proprio insiti alla scena. Ed è una cosa che, vabbè, ne ho approfittato giusto per fare un plauso a quel capolavoro di Suspiria. Questa roba qui la ereditano a piene mani D'Innocenzo, prendendosi, rubando, tra virgolette, Walter Fasano a Guadagnino. Perché Fasano è uno che insiste molto sul dettaglio, soprattutto sull'idea stessa, sul concetto stesso di dettaglio. Cioè, lui spezzetta a tratti, le lettere con dei dettagli, tra l'altro sublimi, perché tengono il fuoco soltanto su una riga, magari, del foglio con la lettera, mai la lettera per intero. Sempre inquadrature dal basso molto schiacciate. E quindi Fasano spezza moltissimo l'identità letteraria del serial killer. Questo discorso della frammentazione è frutto, non voglio dire soltanto, ma in buona parte di Walter Fasano, perché è una cosa che ricorre nei suoi lavori con Guadagnino anche.
Anche l'aspetto, sì, sempre della frammentazione ricorda molto anche il lavoro di D'Innocenzo in quanto anche fotografi, no? Che c'è
Sì.
anche molta fotografia, perché molto spesso questi frammenti che vediamo sembrano proprio, no? Delle stille praticamente fotografiche, ci sono tante nature morte, ad esempio, no? Ritratte appunto come fossero fotografie, che sia poi fotografia d'ambienti, insomma. E quindi un elemento comunque da considerare che ricorda e riporta sempre alla natura molto, molto europea di questo atto primo, no? Chiaramente, quindi da un lato il cinema, ma dall'altro lato anche un altro tipo di mezzo artistico, come appunto può essere la fotografia, che rientra sempre nella questione poi della carriera, del percorso personale e artistico degli autori di Dostoevskij.
Ma infatti su questo siamo ampiamente d'accordo, anche per la questione pesarese legata a Hexham Heads, che era una
Eh sì,
commissione
certo.
di arti visive e grande cinema di
Vero, vero.
genere. Quella è una grande idea di cinema che evolve, quella di Hexham Heads. Un abbraccio a quei due matti.
Grandissimi.
Che non ci staranno mai ascoltando. Però sì, è fondamentale quella cosa lì, perché già soltanto il discorso di portare un serial al cinema e chiamarlo prima, cioè, era un po' scherzoso, un po' fintamente polemica in apertura, ma la cosa di dargli una seconda vita, in realtà, chiamarla prima serie, poi film, poi serie, è in
Sì,
realtà
sì.
una cosa molto intelligente da un punto di vista, ancora una volta, dell'evoluzione del linguaggio cinematografico, perché questi due sono dei pazzi che hanno capito tutto, perché gli audiovisivi non hanno bisogno di snobismo, non hanno bisogno di categorizzazione. Cioè, raga, non esiste la roba dell'audiovisivo di serie A, che sarebbe il cinema in tutte le sue forme e declinazioni, e quello di serie B, che sarebbe la televisione, il serial. L'audiovisivo è un tutt'uno, ma anche
Assolutamente.
il videogame va messo tranquillamente,
Assolutamente,
questa roba qua,
assolutamente.
che si tratti di un cazzatore come, che ne so, il videogioco di Deadpool, la prima cosa che mi viene in mente, o di una roba profondamente cinematografica come Death Stranding di quel pazzo di Kojima, raga, cioè, sempre audiovisivo è, nel senso. Quindi D'Innocenzo, secondo me, nel dare questa doppia vita e doppia forma, inevitabilmente, doppia pelle al
Sì,
prodotto,
sbagliano.
cercano anche di far evolvere il bigottismo di fondo che c'è da parte di critiche e pubblico rispetto alle serie A e le serie B, che stanno solo nella loro testa, francamente, del cinema. Questo legato anche al genere, perché fanno, l'abbiamo detto, un atto 1 che è europeo, un atto 2 che è più fortemente narrativo e attaccato a tanti sottogeneri, in realtà, del thriller e del noir. Quindi la commissione è un elemento importante, l'avvicinare cose che vengono ritenute in contrasto e impossibili da far convivere per natura.
Hanno veramente capito come adottare e far vedere, insomma, uno stile contemporaneo, che è proprio questo, no? Quindi non, attenzione, la commistione di toni, stili e generi in maniera confusa o in maniera autoironica o di critica, come poteva essere il postmoderno. Qui siamo a un livello superiore che appunto è tutto molto più fluido ed è veramente appunto contemporaneo nel vero senso del termine e nell'accezione migliore possibile dal punto di vista almeno estetico, ecco, piuttosto che storico e basta, ecco.
Le singole critiche le si può tollerare magari da un punto di vista narrativo, perché lo spettatore tende a fare la punta al cazzo, come si dice in gergo, su ma questa cosa non è coerente, cagami il
Ma è
cazzo
un
che non è
buco di sceneggiatura.
coerente, buco di sceneggiatura, sai dove buttartelo il buco di sceneggiatura, ragazzi, tre quarti del grande cinema è fatto di buchi di sceneggiatura, di superficialità, ma direi anche sti grandi cazzi, perché la sostanza è fatta da altre cose, voglio dire,
Una delle
senza...
grandi cose una delle grandi polemiche idiote che si è inventata internet, questa fissa del buco di
Del buco di
sceneggiatura,
trama, sì.
del buco di trama come categoria estetica a tutti i costi, anche più importante delle altre.
Su 100 persone che fanno questo commento, quante di loro hanno mai letto un libro di sceneggiatura? Ho studiato sceneggiatura, cioè, non dico tanto, sceneggiatura 1 all'università delle merendine con papà che ti paga 7.000 euro diretta all'anno, non dico tanto, chiedo questo come minimo.
Veramente.
È greve, oh, cioè, nel senso, dobbiamo fare la guerra tra falliti, la facciamo come Dio comanda.
Esatto. Vero, vero.
E poi una cosa che bisogna
Sono
introdurre è una
20 euro
parola.
e compri story.
Vabbè, avevo scritto su un foglio la parola più importante del film, sia filmica che extrafilmica. Vabbè, la dico, mi sono rotto il cazzo di sfogliare. Contenitore è la parola chiave
Esatto,
di
esatto.
tutto. Che parola meravigliosa per un film di questo tipo qui. Contenitore. Trovo splendido il modo in cui dei bambini si riferiscono alla propria condizione di orfani qui come status,
Sì,
come
vero.
contenitore, proprio come parola. È splendida come cosa, ed è una cosa che mi verrebbe da dire quasi vendersiana, no? Nel conferire quasi una capacità così poetica di inquadrare se stessi e la propria esistenza a dei bambini, una cosa molto vendersiana questa, ma è anche dei D'Innocenzo, che sono grandi sceneggiatori. E contenitore è l'orfanotrofio, contenitore è Dostoevskij stesso, però Dostoevskij non il serial killer, il film, è un contenitore per questi autori, ed è un contenitore anche in realtà la pila di lettere dell'assassino, è un contenitore e non una casa, il posto dove abita personaggio di Ambra, contenitore quasi come se fosse, no, una di quelle bottiglie di vetro con dentro le riproduzioni delle barchette, delle navi, la casa di Vitello. C'è la questione del contenitore, dello spazio quindi chiuso, confinato, è importante perché questa terra, che non è più dell'abbastanza, ma che è fatta di tenebra, che è indefinita, che è ageografica, inevitabilmente un contesto così a tutti gli effetti privo di caratteristiche, da un certo punto di vista, potremmo descriverlo proprio come qualcosa di imbottigliato, come qualcosa di rinchiuso, cioè una sorta di bomboniera a tutti gli effetti. Una bomboniera certo un po' più cupa e senza neve rispetto al solito, e
La
anche quello è un
bombonera.
conte. Bombonera, e anche quello è Bombonera,
Esatto.
è uno stadio, quindi non fila il ragionamento. E quindi contenitore è importante da qualsiasi punto di vista, è una parola che riesce a racchiudere in tutti i sensi qualsiasi cosa che riguarda il film. Ma in toto si può dire che il contenitore vero e proprio è il modo in cui gli D'Innocenzo mettono loro stessi in quanto autori e in quanto esseri umani pessimisti all'interno del prodotto e dei personaggi, perché in questo gioco di specchi subentra ovviamente l'extra filmico, l'extra diegetico, cioè i due sceneggiatori che davanti a carta bianca, davanti a Word, credo, decidono di riporre tutta la loro sfiducia nel mondo in partenza, perché un altro dei grandi contrasti della serie è che l'atto 1 è un atto di sfiducia in tutti i sensi, l'atto 2 è un atto di rilegittimazione e ridefinizione, che ridefinizione è anche una parola molto chiara all'interno ovviamente della decostruzione di un genere, è un genere che si presta così tanto alla ricodificazione come il noir. Ci sono tante parole molto importanti.
Se ci pensi anche la televisione è un contenitore, cioè
La televisione è un contenitore.
il canale tematico, cioè che quello che una volta era, esistevano proprio i contenitori, i programmi contenitori come
Sì,
poteva
è vero.
essere Fuori Orario, quello che va ancora in onda la notte su Rai 3, erano dei programmi che facevano da transizione a prodotti che non erano, cioè a prodotti esterni, ecco, ma pure lo stesso Super Quark, per esempio, un contenitore, un programma contenitore, cioè con Piero Angela che presentava, si adatta bene anche al concetto di contenitore televisivo. E che cos'è il canale tematico dove andrà in onda questa serie? Cioè che sarà Sky Atlantic, penso, e anche Sky Cinema volendo. Cosa sono questi canali tematici se non dei grandi contenitori?
Ma è quello, infatti, è contenitore anche lo schermo di un telefono dal quale Vitello vede il video porno della figlia. È un confine, è un confinarsi quello. Dai, facciamo come Alò, buttiamo in mezzo Billy Wilder senza motivo. Billy Wilder diceva una cosa molto importante, e tu dissenti, io scherzo perché sono un burlone come anche il nostro amato Alò. Billy Wilder diceva una cosa molto importante, diceva, ai miei tempi, Bologna, c'erano ancora le torri che sbettavano. No, Billy Wilder diceva che la grande sceneggiatura contiene all'esatta metà del copione l'ultima inquadratura del film. Infatti vi invito a fare un gioco. Prendete la scena esattamente a metà dell'appartamento, sono loro due che giocano a carte. Prendete l'ultima inquadratura del film, sono loro che riprendono la partita a carte. È una cosa bellissima. E loro in un certo senso seguono questa idea, forse involontariamente, come tre quarti delle cose che diciamo in questo Dostoevsky, perché l'esatta metà della divisione che abbiamo visto noi, insomma, l'atto 1, Carlotta Gamba nel sex tape che lo manda al padre, eccetera. E entrambe queste inquadrature che cito riguardano il personaggio di Ambra, ovviamente. Metà serie c'è il porno, quindi lei ingabbiata. L'ultimo shot della serie sono lei, il capo della polizia, ci siamo intesi, alle due sponde del fiumiciattolo, e quindi il fiume che scorre diventa libertà, diventa apertura, anche perché rinvigorisce proprio il tono estetico della serie, cioè finalmente prende colore la serie, no? Prende toni naturalistici, sembra quasi uscita, che cazzo devo dire, da Close di Lucas Donto, per quei paesaggi naturalistici bellissimi, liberi, rilassanti anche per i suoni. E quindi si passa dalla clausura dell'oppressione, dal contenitore del telefono, del porno, quindi l'oppressione anche, un'oppressione anche sessuale, alla liberazione con l'ultima scena, perché poi è una cosa sulla quale riflettere, la fine del dottor Vitello, a parte è splendida, proprio detto in maniera molto superficiale, oltre ad essere splendida è incredibile nel gioco di equilibri e di rilegittimazione delle identità, perché la sua sparizione innanzitutto appunto permette a una famiglia attesa di un bambino di poter nascere, di potersi
Mettere sul
sedimentare,
palo.
sì, di trovare un posto sostanzialmente, quindi già quella è una prima salvezza che Enzo Vitello, Vitello pedofilo, e quindi già l'uscire di casa sua e cederla rappresenta già un'ancora di salvezza per un primo blocco di personaggi, e il modo in cui esce di scena di fatto libera le persone che erano oppresse da questa sua presenza ingombrante, l'amico poliziottone, la figlia su tutti, ed è incredibile il modo in cui sceglie di farlo, cioè è quasi, a parte è quasi una sfida personale ed è un'ossessione, una
Un po'
perversione,
pirandelliano.
quella di finire tra le vittime registrate di questo serial killer, e in un certo
Spoiler.
senso l'unica cosa che può legittimare, vabbè, tutto spoiler qua, l'unica cosa che può legittimare la sua morte dal suo punto di vista, cioè la legittimazione della sua morte passa per la finzione, quella roba splendida. Un falso, un epitaffio falso scritto da una serial killer su dettatura. E tra l'altro la dettatura c'è sia all'inizio che alla fine del film. Loro che dettano per fare i test calligrafici, e sul finale la signora Dostoevsky. Quindi sfrutta la finzione per andarsene. che è una cosa incredibile, perché finalmente lo specchio riesce a essere, in un certo senso, a colmare quello che c'è al di là del riflesso. I riflessi principali di Enzo Pitello sono figlia e serial killer. È una contrapposizione di un uomo contro due donne, devastate dall'esistenza stessa. E nella prima lettera del serial killer viene detta una frase fondamentale: il movente è la vita stessa. Che detto così sembra una roba da forum per depressi su internet, ma in realtà, ragazzi, c'è tutto il senso della serie in quella frase lì e nella parola contenitore. Il movente stesso è la vita, perché sono due cazzo di vittime dell'esistenza stessa, del pessimismo di fondo, che in realtà è l'unica vera natura, per come la vedo io almeno, della vita umana.
D'altra parte dicevi un forum per depressi, ma il gran cinema italiano ha sempre fatto questo.
Vabbè,
Questo è solo.
qua non si tratta di cose sciocche o volgari, si tratta semplicemente di un concetto che in qualsiasi altro contesto risulterebbe molto pretenzioso e basta, capito? Una frase del genere. Cioè,
Sì.
è la classica frase effetto sorrentiniana che lui butta là in ogni cazzo di battuta, perché Sorrentino insegue la memorabilità a tutti i costi, no? E questa è
Grazie,
una di
Rosario
quelle
Castore.
frasi. No, ma quella è una verità assoluta e indiscutibile, quella cosa che dice Rosario su Sorrentino. E questa è la classica frase che rischierebbe di essere recepita in quel modo lì dal pubblico. Invece no, perché in realtà basta un attimo scavare in profondità per capire che è così. Cioè, nel senso, contenitore riguarda anche l'oggettificazione dell'orfano, perché l'orfano diventa a quel punto un giocattolo, no, ammassato in un contenitore, in una scatola, come Tostori 3, che vi devo dire. Gli orfanotrofi, che sono di fatto la casa base, la terra natia dei figli perduti. Perché questo è un film ambientato in
Pensavo che
una
non
terra
c'è.
di figli perduti, anche, ci cioè può essere anche del Pietropane. Crea in loro una deviazione in un certo senso, cioè questi adepti del professore sadico, no? Cioè, nel senso, quelli di loro viene alimentata una sorta di repulsione per l'esistenza stessa, per il concetto stesso di vita che si vede nel prossimo e in se stesso anche. Cioè, il succo dell'eredità che viene assimilato da questa generazione di Ambra e della serial killer, praticamente alla futilità dell'esistenza, che è una sorta di credo, di dogma al quale vengono cresciuti questi cazzo di orfani. E ognuno di loro li vede, cioè ne vediamo tre di loro. C'è la
Sì,
serial killer,
pizzaiolo.
la cartomante e il cuoco. E tutti e tre
Sì.
sono
E
accomunati da questo
c'è
stato di
anche quello
abbandono.
invalido.
Ah già, anche l'invalido. Sono tutti accomunati da questo.
Sì, soprattutto il pizzaiolo, diciamo, che è quello più interessante da questo punto di vista, perché è
Pizzaiolo è
quello.
incredibile. Lo chef è incredibile.
Sì, no, è un gran personaggio proprio perché tiene su di sé tutto questo, in maniera lucida per certi versi,
E
perché è
poi
l'unico
protagonista di un
che.
momento horror incredibile.
Sì. Assolutamente, sì,
Mamma mia.
assolutamente. Poi diciamo il più normodotato tra questi, tra i personaggi che vediamo, perché appunto uno è invalido, l'altra è una cartomante, quindi insomma la cartomanzia, come diceva il saggio.
No, diciamo magari sul personaggio del cuoco, appunto di quel momento che lo vede protagonista insieme al personaggio di Montesi, dove appunto si chiarisce la natura del personaggio di quest'ultimo, ovvero il fatto di essere un poliziotto che a differenza di Vitello. Vorrebbe, insomma, secondo lui, seguire le norme, seguire le regole, quindi seguire il protocollo nell'indagine che viene fatta, ma sostanzialmente poi questa scelta, questo modus operandi produce proprio un livello di snobismo, di classismo nei confronti, insomma, in questo caso del personaggio del cuoco, che lo porterà, insomma, a fare una fine non proprio bellissima, a differenza di Vitello, che nonostante tutti i suoi disagi, i suoi danni, le sue rotture, ha comunque l'umiltà di mettersi sostanzialmente sullo stesso livello, perché sono entrambi appunto due persone rotte, praticamente. A differenza di Montesi, che crede, del personaggio di Montesi, pardon, che crede di essere il più bravo, più forte, e anche il più giusto,
Fa il
poi, no?
fenomeno.
Bravissimo,
Ma infatti anche quella è una
fa il
figura
fenomeno.
tipicamente italiana, a proposito di cose italiane che
Sì,
ci sono.
quello che fu fenomeno, sì.
Non solo fenomeno, è proprio cazzo di poliziotto che il fascismo ce l'ha nel sangue, che l'odio ce l'ha nel sangue, l'odio per il prossimo, ovviamente.
Ah, cioè proprio, esatto, più che fascismo, capì, la convinzione di avere tutta la verità in tasca, cioè
Quindi
avere,
fascismo.
che però si, è pensato, che si concretizza in fondamenta eccessivamente solide e rigide che non contemplano nient'altro, per cui sì, anche questo background qui.
Un'ultima domanda magari da farvi su una scena in particolare, molto rapidamente. La scena dell'autogrill. Ora,
Ah,
senza andare di nuovo a rifare il discorso sullo spazio che abbiamo già fatto.
dove c'è Giulio Pranno? Sì.
In quella scena appunto c'è il capo della polizia che vuole divorziare dalla moglie, insomma, abbiamo uno scambio appunto di messaggistica molto molto particolare per quanto riguarda la reazione della moglie. Ora, quel momento lì, sostanzialmente, che se di prima acchito possa, sì, potrebbe essere in effetti un momento di distensione anche per alleggerire il tono, effettivamente, però dall'altro lato, almeno da quello come l'ho percepito io, mostra invece anche lì un lato tragico, comunque profondamente di disagio, ecco,
Come
interiore, che riguarda quel personaggio e quella famiglia, perché da un lato, appunto, forse potrebbe essere
rimane
interpretata come l'ultima famiglia, l'ultimo baluardo, forse, che nonostante le difficoltà comunque riesce a superarla e rimane unita. Ma dall'altro lato potrebbe essere anche l'impossibilità della fuga da parte
molto ambiguo, sì.
del capo della polizia. Quindi volevo chiedervi voi come l'avevate vista e interpretata.
Guarda, mi ha
Ma
fatto
probabilmente.
cagare sotto più di molti momenti horror, paradossalmente, quella scena, ti devo dire la verità. Sì.
Ma anche dopo che hai visto la sua risoluzione?
Sì, mi ha fatto cagare sotto quella scena là. C'è una tensione allucinante, a parte
È
proprio dal...
molto uncanny, molto uncanny.
Sì, cazzo, è quella
Esatto,
la
c'è
parola
molto di
chiave, sì.
perturbante.
Sì,
Sì,
ma a
sì, sì.
partire dal setting, il buio della notte con questa sorta di cattedrale nel deserto, è una delle poche scene illuminate a bianco con i LED dell'intero
La
film.
pulizia dell'autogrill.
Capito, è una cosa inedita,
Sì, del
è un inedito per quello che hai
paesaggio.
visto fino a mo', cioè nel senso passi dalle baraccopoli praticamente a questa roba qua, ma
Questo
soprattutto
spazio
la roba che mi ha
liminale.
fatto cagare sotto è che ero convinto che l'amico poliziotto potesse fare qualcosa di folle da un momento all'altro, vedevo qualcosa di molesto, quasi di sessualizzato là in mezzo, cioè ci ho intravisto quasi un'intenzione erotica, un'intenzione molesta, da un punto di vista
No, io
sessuale,
questo
mi ha
no.
messo molta intenzione quella roba lì.
Mi mette in tensione più che altro perché, giusto, anche tu ti entri in empatia proprio col barista, perché tu dici, io in una situazione del genere, cioè, più che altro è una situazione, ecco, grottesca per certi versi, che non sai come ti devi comportare, non sai come devi reagire, perché uno ti dice, ok, manda questo messaggio, giustamente tu c'hai per certi versi un po' un'etica che dici, ma che mando un messaggio col tuo telefonino? Cioè, questa è la. Cioè, diciamo c'è una tensione. Sì, si crea una tensione su. Alla fine un po' sul nulla, nel senso che poi viene sciolta perché, come. E pose. E c'ha sì, l'ambiguità del. Era serio o no? Ti lascia un po' senza un'idea precisa di come reagire.
Ma
Però,
sai cosa?
non so.
Perché è comunque un momento di abuso in un certo senso, perché sto cristiano che si ritrova questo, che non sa inizialmente essere un poliziotto, alle 5 di mattina in un autogrill che gestisce da solo, così, che potrebbe essere ubriaco, fatto, violento, molesto, qualsiasi cosa del mondo, gli chiede di fare delle cose col suo telefono, lui in parte vorrebbe scappare da questa cosa, ma in realtà sa benissimo di essere costretto, o perché è un poliziotto, o perché comunque è una persona che è potenzialmente pericolosa, violenta, e quindi l'abuso lo vedo in quello, nell'obbligo a fare qualcosa che sa di non poter rifiutare, perché il rifiuto potrebbe, non dico costargli la pelle, ma comunque suscitare una reazione forte. E anche il pezzo dello scambio di messaggi, quando la cosa si sgonfia, non c'è la
Si
tensione, si
risolve.
sgonfia, neanche quella mi ha messo a mio agio, perché sono d'accordo con Gabriele, lì c'è proprio un'impossibilità a evadere, e lui si sì, potrebbe rappresentare uno degli ultimi baluardi, non tanto di una famiglia tradizionale, quanto più di un matrimonio, cioè di una situazione coniugale che deve andare avanti per forza, perché ci sono i figli di mezzo, e perché il sacro vincolo non si tradisce, no? La filosofia del cazzo, frutto delle generazioni dei nostri nonni e bisnonni, dei nonni e
Infatti.
bisnonni, per cui si va avanti nonostante la tempesta, cioè si sguazza nella tempesta e possibilmente si muore anche per mezzo della tempesta.
No, infatti appunto la questione del divorzio muore proprio quando la moglie chiede a suo marito, al capo della polizia, di occuparsi dei figli, ovvero di comprare
Sì,
il latte per
esatto.
le bambine. Quindi ciò che dici tu sui figli, sì, è molto molto puntuale.
No, perché è anche una cosa che trovo nel loro cinema in assoluto, cioè la cosa che penso di loro è che comunque loro sono dell'88 e quindi quindi cresciuti negli anni 90-2000, la loro è la prima generazione di adolescenti e preadolescenti cresciuta con una
Il mito
percentuale
del
molto...
matrimonio,
No, con una percentuale molto più alta, magari di amichetti a scuola, di amicizie in
Sì,
generale, di
con
vicinanze appartenenti a famiglie di divorziati. La nostra generazione poi,
sì, con
esatto,
l'inviolabilità del matrimonio che
con
cade.
la morte del mito dell'inviolabilità e della sacralità del matrimonio,
Dopo il
che è una cosa
75,
che
insomma.
la nostra generazione poi ha assimilato ancora di più, perché quando stavo io all'elementare almeno tre quarti di noi tenevano genitori separati. Loro sono i primi generazionalmente, in quanto classe 88, ad avere quella roba lì come un'abitudine, perché sì, la legge sul divorzio, cioè,
Cioè,
sì, è
in
entrata in vigore
vigore
nel
nel
75, ma ha
75.
preso piede negli anni 90, all'atto pratico, è diventata una cosa ammissibile veramente negli anni 90. E quindi è una cosa che trovo sempre nel loro cinema, il fatto che magari non sia proprio un intento chiaro dei loro film quello di parlare esplicitamente di matrimoni, di status familiari che crollano, di sistemi familiari che crollano, di famiglie che crollano, di famiglia tradizionale che crolla. Magari non è un loro focus esplicito, diretto, ma inconsciamente, in quanto figli di quella generazione, ne parlano. Penso l'aspetto tra questi che più sia conscio e voluto nel loro cinema sia comunque il racconto di figure maschili decadenti e che non
Sì.
accettano il loro stato di decaduti. Cioè, Elio Germano in Favolacce è quella roba là. È il cazzo
Esatto.
di. È un mammo lui, questa parola orrenda che però qui ci serve a qualcosa. È un mammo che non accetta di essere mammo e si comporta come se fosse il Chad padrefamiglia che i figli li mantiene lui, quando in realtà è un cazzo di fallito. E quella è la
Sì.
figura maschile che a loro interessa. Vitello è una cosa un po' diversa perché lì il demone è umano, è quasi metafisico, è introspettivo, non è sociale, mettiamola così. È una roba più intima. Però c'è
È un
sempre
cattivo
comunque il maschio
maestro.
decadente. Sì, è un cattivo maestro.
Esattamente come lo stesso Dostoevsky, cioè proprio scrittore Fyodor. Ma comunque.
Vediamo anche come andrà e come sarà recepita anche nuovamente quando in autunno poi arriverà
Ma
su Sky, sotto
infatti,
forma effettiva di serie
più
TV,
che
eh?
altro ecco, è un
Incredibile.
film
Ma
che ancora deve
infatti,
nascere da un certo punto di vista, perché abbia, è come se
cioè, bisogna
avessimo.
vedere anche come la montano, certo.
No, ma infatti sarà un disastro una volta che avrà la sua seconda pelle. E per motivi di messa in scena, perché non è un prodotto che si presta a uno schermo piccolo, perché non tutti hanno un 70 pollici, parliamoci chiaramente, non tutti hanno l'ultra HDR della minchia. Ma a prescindere, un film
Sì,
girato in
e su
pellicola
Sky è
con. Cioè,
finta.
con sì, ma al di là di quello, c'è cioè un film girato in pellicola 16 mm con certi toni legati soprattutto all'oscurità delle notturne, ma in televisione come cazzo si fa a guardarle in maniera godibile? Cioè, parlo del pezzo della sparatoria al buio nel quinto episodio, in quello che sarà il quinto
Mamma mia.
episodio, credo. Come cazzo te lo vedi a casa? Quella è una roba fatta soltanto per il buio della sala. Cioè, è impossibile
A
a
luci
casa,
spente in teoria, però ovviamente
neanche
magari
renderà mai.
faranno. Poi
Non
potranno
renderà mai.
intervenire con la Color,
Sì, e
chissà.
poi.
Lo scopriremo. Sì,
Sì, e
Gabriele.
poi è una serie che proprio anche come fruizione, no? Richiama proprio il notturno, il buio, quindi anche per il genere di riferimento, no? Il neo-noir. Quindi chiaramente è chiaro che vederla in sala è una roba, è un certo tipo di esperienza, e in televisione ne sarà un'altra, anche perché poi dobbiamo vedere quanto cambierà a seconda della suddivisione in episodi, perché poi lì avremo veramente due prodotti, almeno formalmente, differenti, lì bisogna un attimo capire cosa succede e quanto cambia il prodotto. Ora, indipendentemente dalla qualità, che può variare o meno, non mi importa adesso questo, però a livello veramente di analisi poi che ne verranno fatte, ecco, questo è interessante comunque.
No, quello è fondamentale anche perché, cioè, so con certezza perché l'ho sentito da loro, le durate sono completamente sballate delle puntate. Cioè, 45 minuti, 19 minuti, 76 minuti le prime tre puntate. Cioè, è tutto completamente anarchico.
Alla refn di Tuold Young.
Esattamente, alla Refn di Tuorl di Tuta Young, ma ci sta anche, attenzione, perché vuol dire portare rispetto verso la struttura degli atti in cui suddividi il film, perché se le dividessi tutti in
Sì,
45
sì, sì.
minuti, quindi uguali, seguiresti un formato televisivo, ma in realtà questa roba l'hai girata al cinema, l'hai divisa in
No.
5 atti, mettiamola così, e quindi ci sta che le durate siano sballate. Questo significa essere stati liberi totalmente al montaggio, e lo vedi da ogni singolo frangente e dettaglio relativo a questo prodotto molto interessante. Sta di
Sì,
fatto che in televisione sarà
poi
molto complicato da far recepire, ma anche per il tipo di prodotto che è, attenzione.
magari fanno doppia puntata,
Più
sì. Poi
corta. Magari, potrebbero.
sì, di solito Sky fa così, fa due puntate a settimana.
Non lo so, questa avrebbe senso
E
farlo
sì,
uscire tutti in un
bisognerebbe.
botto, in due tranche, cioè, per
Sì,
permettere il
come
più
hanno
come
fatto
fanno
con
fatto con
Lanzarote,
Esterno
sì. E
Notte.
con Nel nome del
Sì.
male.
Ma è quello il punto, cioè, nel senso, anche perché hai anche una frangia di pubblico che l'ha visto in sala. Voglio, il passaparola fa tantissimo, soprattutto su robe per lo streaming e per la pay TV. Quindi la gente l'ha visto in sala. Il
Voglia.
passaparola porta la gente a convincere gli altri che, non che sta soppersa in sala che è una roba che è una struttura cinematografica. Di conseguenza, farlo uscire in due tranche, come per Esterno Notte, farlo uscire in due tranche
Sì,
avvicina il
sì,
più
sì.
possibile l'esperienza di distribuzione a quella avuta in sala. E questo è il punto
Anche
esattamente. Poi
perché
lascia stare.
ormai l'uscita in sala è diventata la miglior forma di promozione
No, ma è quello, per le
per
serie sì.
qualsiasi prodotto.
No, per le
Solo
serie in
al cinema.
particolare. Per le sale,
Sì, sì.
cioè per le serie aiuta moltissimo.
Le serie, sì.
Cioè, Esterno Notte poi di cinematografica va solo la messa in scena, poi la struttura era televisiva, assolutamente.
Sì,
Sei punti di
assolutamente,
vista sullo
assolutamente.
stesso lasso di
Assolutamente.
tempo. Quindi qui siamo proprio in un'altra dimensione, cioè c'è proprio
Questa,
la
diciamo,
declinazione della forma.
appartiene più a quelle serie TV, passatemi il termine, d'autore, appunto la REFN, che sono serie televisive, ma chiaramente è cinema travestito sostanzialmente, sotto mentite
Sì.
spoglie, chiaramente, quello è il fatto. Cioè è più lungometraggio applicato poi alla televisione, ecco, che
Sì,
altro.
poi ci sarebbe anche un discorso interessante che si può intavolare a volo e poi parliamo nel concreto della serie, su quanto sia, per me almeno, masturbatorio, ormai il concetto di serie TV d'essè in rapporto al production value. Lo dico in termini
Ah,
cristiani,
certo.
declinandolo. Allora, ad esempio adesso Alfonso Cuarón che porta una serie televisiva di 7 puntate che non si chiama Albero, cari seguaci, mi dispiace, si chiama commercial, come l'ha chiamata? Disclaimer, che cazzo di titolo?
Disclaimer, eccola.
La serie TV di Alfonso Cuarón, Disclaimer in 7 puntate, esce alla Mostra del Cinema di Venezia sul grande schermo, te la puoi vedere per intero splittata in due e poi aspetti un mese e la vedi su Apple, insomma, in formato televisivo. Il discorso è uno, cioè questi prodotti vengono fatti da autori cinematografici che sostanzialmente, come dici tu giustamente, cercano, cioè giustamente poi sta a noi sceglierlo e sta ai posteri di deciderlo. Decidono di fare del cinema camuffato, splittato in puntate o banalmente applicato a una
Un
durata.
cinema lungo,
Del
proprio
cinema
detto con parole
lungo, sì.
povere. Un
Volevo
cinema
dirlo in
lungo.
maniera meno offensiva, ma è un pretesto
No,
per
no,
avere il
ci
lascia.
sta, è quello, è quello.
Sì, è un pretesto per avere il lascia passare per poter girare una roba di 5, 6, 7 ore, 18 nel caso di
Sì.
David Lynch in totale
Esatto.
libertà, perché la divisione in puntate è una paraculata, è una pretestosità per avere il lascia passare e fare il lungo che vuoi tu senza intaccare in una situazione alla 900, alla C'era una volta in America, alla
Alla
70 anni, chi
Kill
più ne ha
Bill.
più ne metta, alla Kill Bill, chi più ne ha più ne metta, almeno lì fu apparata la cosa. Quindi è una paraculata non solo per quello, ma per un discorso produttivo, nel senso, le piattaforme perché permettono a Cuarón di fare una roba televisiva venduta come televisiva, ma che di televisivo non c'è un cazzo. Questo lo dico in maniera un po' presuntuosa perché la serie non l'abbiamo vista. Perché glielo fanno fare? Perché gli Apple, i Netflix fino a qualche anno fa di turno puntano sostanzialmente ad avere gli autori in catalogo, a prescindere dal risultato, dalla recezione critica di
Prestigio,
pubblico. È prestigio, è catalogo. Posso
economia
dire,
del
guarda.
prestigio.
Guarda qua, c'ho il film di Scorsese con 10 nomination agli Oscar in catalogo, c'ho il film
Sì.
di Ridley Scott in catalogo, mo c'ho Cuarón,
Guarda qua,
c'ho
c'è
Todd
la serie
Haynes,
di
c'ho
Woody Allen.
la serie di Woody Allen per Prime, ce l'ho tutti io, soltanto io. Praticamente, guarda quanto ha cambiato le cose il Marvel Cinematic Universe. È un guanto dell'infinito dove le gemme sono questi registi che vengono rubati, ai quali viene tolta spesso la sala e che diventano un vezzo per le piattaforme. E quindi diventa un
Guarda, c'ho Landis.
processo.
Ah no, aspetta.
Per chiudere, diventa un meccanismo estremamente. C'ho Carpenter nel caso di che cazzo era Peacock. Vabbè, diventa un
Esatto.
meccanismo masturbatorio in quell'ottica, nel senso che di televisivo non ha un cazzo, è un pretesto per fare long cinema, sì, che appaga tantissimo per carità, non ha bisogno di un ritorno economico, perché questa è roba che viene prodotta per andare in perdita, per lo sfizio di produrla e basta. E quindi, qual è il punto di tutte queste cose? Anche perché questi prodotti sul grande schermo, per la maniera in cui sono concepite dall'autore, la vedono in pochi stronzi ai festival, parliamoci chiaramente. Cioè, non hanno percorso in sala, cioè è quella roba. E quindi quanto è sensata questa cosa? Quanto è lecita? Lecita per me veramente poco. Sensata, sì, perché comunque è un'opportunità che concede libertà ai creativi, e quello è un po' sempre il focus di tutto. Però poi, da un punto di vista editoriale e commerciale, è una cazzata. Cioè,
Diciamo
beh, sì.
che appunto, no, secondo me, cioè, è lecita nel momento in cui la strategia, come anche spesso viene palesata dai player stessi che la adoperano, è innanzitutto, appunto, come dicevamo prima, per l'economia del prestigio, tu in quanto piattaforma, accaparrarsi il pubblico, diciamo, non solo quello generalista, ma anche quello, insomma, più cinefilo, usiamo questo termine, ma allo stesso tempo non solo riguardo al pubblico, ma anche in modo orizzontale riguardo proprio agli altri soggetti coinvolti nell'industria, ovvero un player nuovo come Netflix, che arriva a gamba tesa ad Hollywood, chiaramente, come nuovo competitor nei confronti delle major, che siano Fox, la vecchia Fox o Disney, Paramount, Warner e via dicendo. È chiaro, esatto, salutiamo Fox, è chiaro che sostanzialmente Netflix appare come nuovo elemento di rottura e anche di pericolo. Quindi cosa fa Netflix per entrare, per farsi accogliere nel sistema? Perché ricordiamo, l'industria, almeno quella americana o hollywoodiana, ma è un sistema sostanzialmente che deve convivere armonicamente, altrimenti non ci sarebbe appunto la concorrenza, insomma, e quindi non ci sarebbe mercato. Netflix che cosa fa? Quindi va a prendere proprio quei soggetti, quindi appunto i grandi registi come può essere uno Scorsese, come può essere una Jane Campion, eccetera, eccetera, e va a inserire nel proprio catalogo. Quindi sia per andare appunto ai festival, no? Ricordiamo Beasts of No Nation, che andò a Venezia, no? Il primo
Sì. Oh,
grande film
hell
messicano
or
che sia
high
stato
water.
messicano, assolutamente. E quindi non solo si fa ben volere dal pubblico di cinefili, ma anche dagli altri partner, perché dicono: ah, ecco, attenzione, però Netflix non è tanto cattivo se poi va addirittura a produrre Scorsese o Campion o Kaufman, eccetera, eccetera. Quindi è comunque una strategia lecita, in quanto, anzi, se la interpretiamo come strategia aziendale sostanzialmente e di sistema. Per quanto riguarda la creatività, io invece sono un pochino più negativo, nel senso che per me la
Ah,
creatività,
attenzione.
nel senso che anch'io sono contento quando il buon Scorsese ha 200 milioni per fare quello che gli pare, o chi per lui, per carità, però non è che si può lavorare senza produttori sostanzialmente, che dal punto di vista creativo sono appunto degli editori a tutti gli effetti, hanno un compito fondamentale. Spesso la produzione, per quanto riguarda il cinema d'autore ed esse all'interno delle piattaforme, bypassa queste figure, e necessariamente, al di là poi dei nostri giudizi sui singoli film, che rimangono tali, non sempre creatività a tutti i costi significa buoni prodotti, oppure, come dire,
Investimento
di
sull'autore
cinema che
stesso.
rinasce. Sì, quindi cioè, io sono un attimo più cauto, perché appunto credo molto nella compartimentazione e nelle figure e nei ruoli che ci sono all'interno dell'industria hollywoodiana, che l'hanno fatta campare per 100 anni praticamente, ecco. Quindi io su questa roba della creatività sono un po' più cauto.
Mi sa che è il momento di dire: hai detto una cosa veramente
Eccoci, 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 eccoci.
di vitale
Vitale in
importanza. Di
Evviva
vitale
il cinema.
importanza per il podcast, come After Sun, il miglior film della storia.
Della storia del cinema.
La storia del cinema,
Della storia
attenzione,
dell'arte, della storia dell'arte,
non della
della
pittura, ragazzi. Potevate pensare che After Sun fosse un capolavoro pittorico per le sue composizioni con le dissolvenze incrociate, invece no,
storia dell'arte.
cinema,
È anche
signori,
un capolavoro
sull'audiovisivo.
della musica, per cui ma After
Assolutamente.
Sun non è quello che mi metto io dopo essere andato in spiaggia. Eccoci,
Anche quello,
eccoci.
e quindi anche il miglior prodotto per le insolazioni, incredibile. After Sun
Regia di
è boh,
Nidea.
trascende qualsiasi cosa. After Sun, vabbè, al di là della cazzata, è detto una cosa veramente importante. Sì,
Ma è
il
bello
punto
After Sun?
esattamente, sì, molto. E il punto
Davvero? Sì, è un film molto
esattamente,
bello.
sì, non ti aspettava la rivoluzione, ma è molto
Ma hai
bello.
detto una cosa veramente.
Punto comunque, mi sono perso il discorso sulla compartimentazione è fondamentale, perché poi si va contro un tipo di dinamica che è quello che di fatto ha salvato il culo a Hollywood più e più volte, cioè il fatto che i creativi danno nel 99% dei casi il meglio quando oppressi e o limitati dall'editoria, quindi dai produttori.
Vabbè, certo.
È una cosa che si è persa completamente, cioè questo meccanismo ammazza quel tipo di dinamica. Cioè, il regista
Sì,
ormai
però c'è.
aspetta 7-8 anni piuttosto che fare un film subito e con delle limitazioni. Che limitazioni non vuol dire che il produttore decida completamente quello che succede nel film, ma che ci siano delle scelte anche di sceneggiatura concordate. Quella
Beh,
roba
sì, no, c'è
è
nel senso, comunque
rifiutata.
poi
No,
non deve
sì,
essere
non
per forza
penso.
un rapporto di oppressore e oppresso, cioè. Voglio citare, per esempio, visto che è scomparso poco tempo fa, il grande John Landau, che è braccio destro di
Esatto.
Cameron, insomma, senza di lui, Titanic e due Avatar, insomma, chi ci garantisce che sarebbero venuti così? Nessuno. E lì non era una questione di oppresso e oppressore, ma era un rapporto creativo, come ci sono stati tanti nel corso poi della storia di Hollywood,
No, ma non
certamente.
penso che
Come può
sia un
essere
rapporto di
appunto
oppressi ed oppressori.
No, 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 certo.
Mi immagino John Landau che si presentava alle conferenze e diceva: Salve, sono John Landau, ho fatto 3 film e 6 miliardi.
Che King assoluto, John Landau. Però per dirti, cioè,
Maestro.
nel senso, non sì, assolutamente. No, non penso ci sia effettivamente un rapporto di oppressi e oppressori. Cioè, quello è Kevin Feige, ed è un caso a sé. Però il
Sì,
discorso è un
vabbè, Kevin
altro.
Feige sì che
Comunque.
sta trasformando la Marvel in un posto al sole ma con le tutine.
Ma io credevo che avessimo bravi Dostoevskij comunque,
Guarda come si inviperisce sulle mie provocazioni stupidissime. No,
vabbè. No, no.
vabbè, il punto è esattamente uno. Cioè, il punto è che gli autori se la vivono in questo modo, non è che la pensiamo noi così. Gli autori vivono ormai questa situazione qui, del rapporto con
Vero,
l'editoria, come una forma di oppressione. E quindi
vero, vero.
Scorsese non firma e ci mette 572 anni a fare Killers se non ha il budget che dice lui e la libertà e il
Certo.
final cut. E quindi il produttore cessa di esistere, il produttore diventa soltanto colui il quale stabilisce i salari, cioè fa la burocrazia, fa firma i contrattini, piazza le mazzette,
Amministratore.
sceglie. Sì, praticamente l'organizzatore di
Sì,
produzione
sì.
diventa il vertice della piramide produttiva, perché il produttore in quanto tale, nella scelta editoriale, perché il produttore non mette soldi, il produttore amministra, il produttore prende le decisioni editoriali sul progetto e approva sostanzialmente, è un approvatore, un approviere, come diciamo noi nel nostro finto italiano. La roba lì cessa di esistere con questa dinamica, perché il regista oggi ha paura del produttore, grazie, per colpa di questa dinamica malsana che ha inaugurato Netflix.
Sì, più che altro il metterci per forza
Concordo.
delle cose, cioè in questa emblematica la scena del Soul dell'Avvenire, lo slow
Sì.
burner che non esplode, un momento what the fuck? E, più che altro però oltre questo ci aggiungerei anche il fatto che
No,
appunto...
approfondisci quella cosa là, perché cioè, è veramente semplificativa quella roba lì.
Ah sì,
Cioè,
ho
è
anche
lui che si
la...
caga
Sì.
sotto proprio quella roba lì.
Sì, ho anche la quarta stagione di Boris, cioè la quarta stagione di Boris pure di questo parla, cioè in realtà c'è in questo la sua forza, sul fatto che praticamente ci sono, è come se praticamente il film non lo scrivesse materialmente il produttore, ma alla fine è più lo sceneggiatore, un esecutore materiale, perché appunto è un sistema che è sottoposto a delle cose, a delle forzature, molto spesso. Che devono trattare dei temi che supportano, perché dettano moda, cioè è come se dettassero moda per certi versi, nel senso che è quasi come se decidesse che è una moda che in realtà è molto labile, è come praticamente il meccanismo dei meme che è applicato alle serie televisive, nel senso che se fai una serie, la differenza fra se una serie viene prodotta in febbraio o in settembre cambia radicalmente il risultato. Non so se mi spiego, cioè se comincia
Sì.
perché ci sono dei meme, perché ci sono degli argomenti che ancora sono caldi a febbraio e altri che lo saranno a settembre, anche se in realtà a settembre comincia a fa freddo, ma comunque,
Sì, no, ma è così.
quindi
Infatti c'è anche
sì.
molta paura a fare operazioni di questo tipo, cioè di seguire cioè di seguire a giro di un anno un determinato tema che magari nel mentre che produci, post-produci il film, è morto quel tema e quindi il film perde il suo
Ci
prestigio a
sono
livello
delle, sì,
commerciale.
delle linee, c'è cioè stata un'accelerazione generale del meccanismo del film di genere alla fine, che viene però applicato anche a quest'altro contesto, nel senso che il cinema, diciamo, di cassetta per certi versi, o il cinema semplicemente di intrattenimento più non per forza d'autore, che non sia né d'essé ma neanche trash, neanche monnezza, quindi il cinema medio, quello che serve molto al cinema nostro, cioè al cinema oggi, si è trasferito sulle piattaforme, perché appunto, come dice anche il buon Rosario Gallone, l'uomo meme, la rom-com e tutti questi generi, film di genere non sono morti, si sono trasferiti. La rom-com, il buddy movie,
Sì.
anche i revival dei film, cioè anche le riproposizioni, i seguiti fatti dopo 30 anni, pensate al Principe cerca moglie 2 o a Mo' che è uscita Beverly Hills Cop 4 con Eddie Murphy. Cioè Eddie Murphy a fare i film con le commedie si è spostato su Netflix. Quindi questo tipo di cinema di intrattenimento né becero né troppo intellettuale, praticamente non si merita più la sala, insomma. Però a parte questo, c'è anche il fatto
Ma infatti
che
l'abbiamo detto, cioè ormai
sì.
sono eccezioni che gasano ma che rimangono fine a se stesse,
Sì,
Hitman,
no, c'è anche
Challengers,
esatto.
eccetera.
C'è anche il
E
fatto che non
comunque
vengano.
Challengers è un medio budget, quindi è un discorso ancora a
Sì,
sé.
che però l'ha fatto un autore.
Parlo più del contenuto, cioè
Sì, ma infatti Però ecco, non si punta sugli autori, nel senso che non è che si investe su un autore che si tiene, diciamo, a contratto per due o tre film, come si faceva con le major, come fece per esempio per dire la Warner con Kubrick, che disse: no, non ti facciamo fare Napoleone, però ti facciamo fare tre film a quando ti pare a te. Più che altro sono molto rari questi casi, per esempio vedi David Fincher che ha lavorato tanto allegramente con Netflix negli ultimi anni, fino a che...
Questa
però...
cosa qua invece regge, la questione dei contratti di esclusiva regge ancora, ma diventano dei sequestri di persona poi nel pratico, perché ci sono
Sì,
tutta una,
perché
pensa a
poi...
tutti gli autori che vincono gli Oscar negli ultimi anni, poi spariscono nel nulla perché sono bloccati da queste cazzo di produzioni che li sequestrano sostanzialmente. Del Toro ci ha messo un botto a farne uscire due, uno appresso all'altro, e lo stesso
Barry
Cuarón ci ha messo una
Jenkins...
vita e mezzo, Barry Jenkins vabbè ormai si è suicidato con la Disney,
Barry
Burton
Jenkins
ci ha
non
messo
faceva
40
film
anni,
da 6 anni.
Burton ci ha messo 42 anni a fare un cazzo di film proprio senza essere schiavizzato da Topolino Sodomita là. Cioè, nel senso, ormai è un sequestro di persona. Cioè, mo i Daniels saranno i prossimi, Chloe Zhao pure è ferma. Cioè, è
Matthew
una
Vaughn non ha vinto un
maledizione.
Oscar, ma è schiavo di Mark Millar.
No, è schiavo di se
Probabilmente.
stesso, Matty Vaughn. Lui è
Sì,
quel
è
cazzo di
vero.
Kingsman che veramente un cappio sarebbe stato veramente meno doloroso.
Sì,
E per
diciamo,
dire, o lo
ecco.
stesso Bong, cioè lo stesso Bong che non gli fanno uscire sto film da più di un anno che è pronto.
Che è
Vabbè, queste
pronto,
sono altre
esatto.
cose. Però sì, la
Alla
Nanni Cosa
fine.
era la Nanni Cosa era la scena del Sol dell'Avvenire, è importante per quel motivo lì, perché là uno ci vede la cazzatella comica semplicemente dell'autore ai miei tempi si girava col Super 8, pensava Nanni Moretti tra se sé in quella scena. E adesso mi
Bolognese,
arrivano questi a
sicuramente.
rompere il cazzo. Nanni Bolognese mi rompono il cazzo questi qua con dei parametri da rispettare. Il momento what the fuck, lo slow burn e
Sì.
queste cagate qua. Sì, tu ci vedi l'espediente comico in partenza, ma in realtà sfumando, sfumando, il
Come
discorso è uno.
sempre,
Lui, no,
Anani.
perché poi nel film c'è anche il pezzo in cui i coreani gli danno i soldi per finire il film. Lui è terrorizzato all'idea di sottostare al produttore. Quella roba là ti racconta perfettamente la dinamica tra il grande autore, de sé o non de sé, e il produttore, cioè è quello.
Anche il fatto che chi non è invece sotto contratto con una grande major, spesso, e che sono più un po' delle schegge impazzite, alla fine è come se fosse una specie di specchietto per le allodole il fatto di avere l'autore nel proprio catalogo, perché poi la collaborazione non continua. Vedi Martin Scorsese con Netflix, che appena ha
Certo.
potuto se ne è chiuso, oppure Alfonso Cuarón, lo stesso Cuarón, Iñárritu, che insomma ha fatto un film. Voi sapevate che Iñárritu ha fatto un film nel 2022? Esatto, parlo con chi sta ascoltando. Non lo sapete perché non hanno fatto manco mezza pubblicità, cioè tipo due trailer strevezzi
Sì, ma infatti
su YouTube.
Netflix è l'ultima spiaggia per gli autori. Cioè, se proprio non riesco a trovare il modo e lo faccio come Coppola e vendo quello che ho e me lo autoproduco, caccio 100 milioni di tasca mia. Oppure,
Ma
cosa più
nessuno.
sensata, mi vendo a Netflix senza pubblicità, con l'esclusiva in piattaforma, senza copie fisiche, se non, a meno che la Criterion non ti faccia il regalo. Niente, il film muore là e lì diventa praticamente il tuo sfizio personale di portare a casa un progetto magari molto personale, eccetera. Te lo porti a
E poi c'è anche
Venezia
chi non
e finisce
sottostà a
lì.
questa cosa e non fa film da 14 anni. E mi riferisco sempre a Landis e a Carpenter, che è dal 2010 che non fanno un film per il grande schermo, tutti e due.
Senza
Un
neanche
po'
pigliare i
per noia. Esatto.
vecchietti, Spike Jonze, ciao, ciao Spike, torna.
Esatto, Spike
Diciamo
Jonze,
che
che ormai lo si vede su Instagram nei post della moglie, che tra l'altro poi come si è ridotto Spike Jonze con quei basettoni che sembra un po' il Mago Silvan, ma comunque.
no, no,
Io devo dire.
dicevo che per concludere. E diciamo che all'inizio c'era grande entusiasmo quando arrivano queste piattaforme e si pensava: ah, che bello, Scorsese, Kaufman tornano con tanti soldi, con tanta libertà a fare film. Anche Campion, poi ti accorgi però che una volta che il film è uscito, magari ha vinto quei pochi premi che vince, perché poi in realtà poi Netflix non è che il miglior film non l'ha praticamente quasi mai preso, non l'ha mai
Roma, miglior
preso,
film
esatto.
straniero, al massimo, ma più di
Miglior
quello,
film non l'ha
no,
mai pigliato.
Best
No,
Picture
più
no.
di quello niente
E...
però, eh.
No, no. Cioè, succede poi che una volta che escono, fanno la loro campagna, la loro award season, succede che questi film scompaiono perché risucchiati dal catalogo di Netflix.
Sì,
E
e
quindi
non
sono
vincono neanche agli
veramente.
altri festival.
Sì, oddio, qualche caso c'è stato, sì, però poca roba, poca
Se
roba.
no, niente leoni. Ah, no, l'unico leone d'oro
No,
rimane
Roma ha
Roma.
vinto,
Però
Roma ha
per
vinto
il
il Palme
resto,
d'Oro.
Palme d'Oro zero, nel
No, Palme d'Oro
senso.
perché a Cannes
No,
non
i
ci possono
premi
andare.
principali
È
no.
vero, però
No,
dico,
esatto.
a parte Roma, cioè, però sono 6 anni mo che non vince, che nessun film vince niente in
Vabbè,
giro
ma è
per
anche. Vabbè, quello è un
le
discorso un po' così, nel senso che è inevitabile, cioè, nel senso è un ambiente festivaliero, quindi manco è detto che si punti sul premiare la major ogni anno, cioè, è un
no, serve
unicum degli
solo.
ultimi anni premiare le major, non i film d'essai estremisti. Cioè, abbiamo finito le pile, che dite?
Ci siamo fatti in realtà un bella, diciamo, una bella cavalcata e per fortuna, cioè per forza di cose, la puntata non verrà lunga come il film stesso. Tra l'altro la riunione sta per finire, per cui possiamo
Va bene,
ringraziare
4 minuti per il saluto esteso, dai.
i nostri ascoltieri, possiamo ringraziare Gabriele Disordine d'Aprile.
Lo sai che un giorno finirai le battute sul suo cognome e lì sarai un uomo morto?
Lì sarà un
E
disastro.
è
Lì toccherà a
finita? Ah,
me
lì sarà un disastro.
rispondere. Lì
Vabbè,
toccherà a me
cercherò di...
rispondere.
lesinerò sui nomignoli in modo tale da poter... quindi
Quest'uomo è
da
molto
poter...
pericoloso.
da poter non far esaurire la cosa. Al massimo poi lì me li vado a cercare proprio i proverbi. Anche
Vabbè,
perché
noi
questo...
sicuramente ci vediamo. Vabbè, innanzitutto andate al cinematografo, purtroppo non a vedere
Non c'è
Dostoevsky, a
più
meno che
Dostoevsky, vabbè.
c'è al Beltrade di Milano, l'unica sala. Se siete a Milano andate
Forse
a
anche...
vederlo.
probabilmente
No,
al
no, no,
Madison di Roma ce l'hanno
solo
tutti.
loro. È conclamato,
Appunto.
purtroppo. Infatti
Vabbè,
lo
però
vanno a presentare stasera apposta.
in
Sì.
compenso nel cinema trovate, al cinema, diciamo, nel cinematografo più vicino a casa vostra troverete i film di Isao Takahata. Penso che in questo momento
No,
sia al cinema
solo Kaguya.
La storia della principessa splendente. Ovviamente c'è Deadpool e Wolverine. E che altro c'è?
Sostanzialmente, no, sostanzialmente questo, sono finiti anche quei 13.000 restauri che hanno un po' rotto il cazzo,
Quelli
quindi
della
sta strada,
Titanus.
sì,
C'è
sono
qualcosa?
finiti.
No, dovrebbe esserci
Pane,
l'ultimo in
amore e
questo
fantasia,
momento.
Pane, amore e fantasia.
No, sì, e poi se non quello di Zurlini, che
Sì,
era. Sì.
ah, quello è settimana prossima. Vabbè, comunque, basta informarvi, vedere le cose, insomma. Quindi Deadpool e Wolverine
Siamo
sarà
pigri,
il... Sì,
estate, fa
sì, sì.
caldo, voglio.
Deadpool e Wolverine sarà il topic della prossima puntata, che facciamo francamente più perché serve, perché è un topic, insomma, caldo di questi giorni, non
Sì,
tanto per
intendo,
volontà,
intendo.
perché noi abbiamo già una puntata da fare sulla storia della principessa splendente e si può annunciare a gran voce una monografia su Tim Burton, evviva, evviva, evviva.
Ti muoveo
Quindi...
molto
Grandissimo Burton, poi che sarà l'allenamento per andare a
bene.
Venezia a
Sì.
picchiare Armonico Rin, spero a cinghiate finché non crede. Bene, ringraziamo il popolo, ringraziamo Gabriele, che spero ci farà compagnia per Deadpool, purtroppo per fortuna per
Assolutamente.
lui.
No, io ancora non l'ho
Ok.
visto, quindi scopriremo se per, purtroppo per fortuna.
Penso
Io
di
voglio un
aver, penso di
crossover
averti,
con i...
penso di averti messo più hype con tutto quel pippone oggi che non i trailer.
Io voglio
Sì,
vedere il
questo sicuramente,
crossover.
anche perché i trailer erano abbastanza
Sì, scemo.
deficitari.
Sì.
Voglio vedere il crossover fra Tim Burton e i fratelli Coen.
Così, però sarebbe bello a prescindere.
Tim Burton Fink, ovviamente.
E su queste note,
Grazie.
signore e signori, vado a impiccarmi. No, non mi, non, no, non, mi, non muoio finché Corinne non esala l'ultimo respiro.
No, dobbiamo vedere. No, non muori finché non vediamo Megalopolis.
Questa è una grande affermazione.
Perché poi nel mentre ci
Purtroppo.
sono anche, c'è tutto Venezia, c'è Quaronna, quindi c'è Guadagnino, c'è questo. Io Harmony Corrine lo vedrò perché
Ma
se
sai, alla
qualcosa
fine
mi voglio
anch'io, mi
dire.
sa.
80 minuti, dai, sarà, cioè non lo so,
Ma no,
però
perché sono masochista, lo odio, penso che sia la morte del cinema, gente come lui, però so già che voglio
no,
andare
lui
per
proprio no.
lamentarmi. A lui proprio no,
No,
Agrodrift
lui la
è un
morte del cinema
insulto, è
no,
un insulto
onesto.
al concetto di cinema, Agrodrift. È una roba
Può essere
vergognosa.
pretenzioso, può essere, cioè lo puoi trovare, lo puoi detestare, ma secondo me non è la morte del cinema, la morte del cinema è
Agrodrift è la
altro.
moglie, è la moglie, la morte del cinema, una roba come Agrodrift. È una cosa indegna. E proprio per quello andremo a vedere quest'altra cacata che è un videogioco in prima
Baby
persona.
Invasion
Ma in
si
prima persona,
diventerà
poi, ma santi Dio, ma vai a fare videogame e non rompere il ca. Vabbè, sta finendo la
hardcore.
riunione. Dai.
No, deve fare il film con la sceneggiatura di Malik.
Così giustamente finisce di cagare a spruzzo sull'umanità
Ah,
proprio a
beh,
quel punto. Va
chissà,
bene,
Spring
dai,
Breakers era
ragazzi.
sempre un bel film.
Magari sarò qui a tessere le lodi di sto film di Corinne, dubito. Però vabbè, già film mi sembra una parola molto borderline. Vabbè, ragazzi, ci vediamo alla prossima puntata. Viva il Napoli, viva Ciccio Gamer, viva i fratelli di Innocenzo. Un bacio ai fratellacci e basta.
Anche questa puntata di Sucker Podcast finisce qui. Seguici per non perdere la prossima. Ti ringraziamo per averci ascoltato e per le 5 stelle che ci avrai sicuramente lasciato. Ti ricordiamo inoltre che Sucker Podcast è disponibile su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Siamo ovunque, veniamo fuori dalle fottute pareti, manca solo la filodiffusione ed è qui che entri in gioco tu che ci stai ascoltando. Aiutaci a crescere, aiuta ad espandere la nostra community. Lascia recensioni positive, lascia 5 stelle, condividici con i tuoi amici, condividici anche con il tuo animale domestico. Nessun riferimento alla signora Pina Fantozzi. Grazie e alla prossima.